iscrizione in modo da procedere con l'appello.
Caro Guagini,
presenta
Bresciani Stefania,
presenta
Catalano Domenico,
presente
Cenin Claudio,
presente
Chemotti Roberto,
presente
Chiesa Ivo, assente Cossale Nicole,
presente
Dottor Luca,
presente
Dardani Giovanni,
presente
De Gasperi Fabio,
presente
Berigotti Michele,
presente
Fai Carlo,
presente
Farinati Paolo,
presente dalle 18:50, buonasera
Francesco Miriam,
presente
Gabberoni Davide, assente. Gelmini Annalisa,
presente.
Luigi Giampiero,
consiglieri per cortesia, andiamo avanti con l'appello, i ritardi dobbiamo chiarirli. Io e il consigliere Farinati ho aspettato a occhio per vedere che ci fosse un numero legale, rispettando anche, perché penso che sia prassi, che non giochiamo maggioranza e minoranza. Quando ho visto che l'aula era bilanciata, io non tengo il pallottoliere per far partire se c'è o non c'è, perché penso che sia una cosa molto serena evitare di dire chi tiene o non tiene. Quando ho visto che la maggioranza e i consiglieri c'erano, quindi alle 19:21, quindi con 6 minuti sull'accademico ritardo italiano. Poi ribadiamo una volta per tutte, se dobbiamo fare una convocazione in altro orario, rispettosi dell'orario. Siccome a suo tempo io avevo sottolineato questo problema, e c'è anche qualcuno che fa le corse per il lavoro, avevo fatto la proposta di iniziare alle 19:15, che vi fosse puntualità. Mi è stato detto che questo potrebbe far sì che si girasse di nuovo l'orologio di un quarto d'ora. Alle 19:15 ho guardato l'aula, ho aspettato 6 minuti, 19:21, ho scampanellato un po' prima, 19:21 il segretario ha proceduto con l'appello. Giustamente sono comunque 6 minuti di ritardo, ne parleremo. Prego segretario, andiamo avanti.
Luigi Giampiero presente, Martinelli Francesca. Presente Mattassoni Re.
Presente.
Ignoti Andrea.
Presente.
Ignorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia.
Presente.
Ulici Facchio. Assente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero. Robo Giulia.
Presente.
Zaccari Tommaso.
Presente.
Valduca Silvia.
Presente.
Giambagli Andrea. Giovanni Marco.
Presente.
Grazie segretario, siamo presenti in 28. Allora, nella riunione di capigruppo io giustamente ho accettato una correzione di tiro, perché in quello che è stato purtroppo la surroga, per quanto purtroppo con la scomparsa del consigliere Vaccari, io un pochino in maniera notarile ho seguito una sequenza dove più o meno in una lettura o latitanza regolamentare avevo proceduto a fare la prima ora delle interrogazioni. Abbiamo concordato, anche se comunque abbiamo concordato di fare questa inversione, di fare la prima delibera, che è la surroga e quindi la nomina della consigliera Cellucci sulle dimissioni del consigliere Piccini. Allora, nominiamo gli scrutatori per tutta la serata, quindi chiedo, chi vuole nominare purtroppo non c'è mai, Martinelli, per cortesia, eccola, no, ho avuto un blackout, non la vedevo, e consigliere Catalano, grazie.
Grazie Presidente, la delibera rappresenta la surroga del consigliere. Allora, per raccontare un po', sappiamo che in data 27/8/2025, scusate mi sono interrotta bruscamente, il consigliere Paolo Piccinni, l'ingegner Paolo Piccinni, in data appunto 27/8 ha presentato le sue dimissioni. E come prevede l'articolo 47,1 del codice degli enti locali, il seggio del consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito alla candidata che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In questo caso il posto vacante verrà occupato dalla dottoressa Cellucci, che oggi però mi risulta assente, ma di cui noi ovviamente andiamo ad approvare la surroga con votazione.
Ecco, se mi permettete, proprio perché la consigliera Cellucci, la prossima consigliera Cellucci, ha già mandato una giustificazione, mi ha mandato anche una breve nota che provvedo subito a leggere. Egregio Presidente, mi scuso innanzitutto con la signora Sindaca, con lei e con tutti i consiglieri per la mia assenza, ma come anticipato per le vie brevi ho esigenze personali e familiari molto gravi che non mi permettono di condividere personalmente questo importante momento con tutti voi. Sono onorata di fare parte di questo organo rappresentativo della comunità roveretana e, portando con me il bagaglio di esperienza maturata in veste di consigliere circoscrizionale, mi impegno a collaborare per rappresentare gli interessi di tutta la suddetta comunità. A tal fine sarà mia premura partecipare all'attività del Consiglio, contribuendo con le mie idee e proposte scaturenti dalla mia preparazione, nonché esperienza professionale e lavorativa maturata in campo della pubblica sicurezza. Per quanto sopra mi rendo disponibile, nel rispetto dei miei principi e ideologie, a qualsiasi incontro o confronto che si renda necessario per il buon funzionamento dell'istituzione che rappresentiamo, augurandovi una serena attività, porvo il cordiale saluto di Cellucci, dottoressa Cinzia. È una delibera per cui devo aprire una discussione. Non ci sono interventi, come penso era immaginabile. Quindi nel momento che andiamo quindi a votare, quindi chiedo il primo intervento agli scrutatori e poniamo la delibera in votazione. Voti favorevoli? 28. Controprova? Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Quindi a questo momento facciamo appunto votazione per immediata eseguibilità. Unanimità, quindi anche, non so se la consigliera avrà modo per via, se ha modo di collegarsi, quindi se ci collega le auguriamo un buon lavoro, i migliori auguri per l'esperienza e eventualmente provvederanno i consiglieri del loro gruppo a estendere quanto appunto questi auguri da parte di tutta l'Assemblea e speriamo che si possa unire più presto risolvendo quelle che sono le sue problematiche che, familiari che ha tenuto appunto a comunicarci per giustificare la sua assenza. Quindi, se ci sta ascoltando, buon lavoro, consigliera Cellucci.
con l'interrogazione.
Allora, apriamo la parte riservata alle interrogazioni. No? Dunque, la prima interrogazione è da parte del consigliere Catalano su sanzione per abbandono dei rifiuti e c'era stata la risposta da parte, anziché dell'assessore Pozzer, da parte della sindaca. Prego, consigliere Catalano.
Grazie Presidente. La ringrazio, signora sindaca, per la risposta alla mia interrogazione un po' in ritardo, ma forse meglio così, perché la sua risposta comprende il recentissimo decreto legge 116 dell'8 agosto del 2025, comunemente definito terra dei fuochi, che ha aggravato le sanzioni penali per l'abbandono dei rifiuti. Questo decreto legge ha introdotto anche la possibilità dell'accertamento amministrativo anche senza contestazione immediata, utilizzando le registrazioni del sistema di videosorveglianza. Si possono usare le registrazioni per il lancio dei rifiuti dai veicoli in movimento o in sosta sulla pubblica via, o di coloro i quali abbandonano rifiuti da fumo, il classico abbandono del mozzicone di sigaretta per strada. Il nostro sistema di videosorveglianza è in dotazione delle telecamere di posizionabili che possono essere utilizzate per il monitoraggio di aree dove è frequente l'abbandono dei rifiuti, condotta che, escludendo i casi di minore gravità, è sempre una violazione penale. Leggendo la sua risposta, sono solo due cose, signora sindaca. Sono chiare due cose. Nel nostro corpo di polizia locale c'è gente preparata, perché la risposta è scritta da persone che si aggiornano continuamente in un ambito molto complesso e difficile. Mi piacerebbe conoscere chi l'ha scritta, in quanto suggerirei, se non già fatto, di leggere alcune delle circolari esplicative della Procura della Repubblica di Parma che trattano del decreto legge terra dei fuochi reperibili nel web, molto interessanti e chiare. E abbiamo tutti gli strumenti tecnici per agire. Detto questo, non ci rimane che metterci al lavoro con coraggio e dedizione, analizzando anche un possibile aumento del personale addetto al nucleo di polizia ambientale. Dobbiamo stroncare questo fenomeno utilizzando tutti i mezzi che la legge ci permette. Sono soddisfatto della risposta. Grazie.
Grazie, consigliere. Andiamo con la seconda. Deputatore località Navicello, non c'è ancora risposta. E quindi andiamo con l'altra. Prego, assessore, prego. Scusi, assessore, ero distratto. Sì, io nel fascicolo ho la risposta. Beh, comunque sappiamo che c'è, consigliere. Ok. Passiamo alla interrogazione presentata dal consigliere Lui sul controllo automatico degli accessi ZTL che era stata rivolta all'assessore Minucci. Prego, consigliere Lui.
Sì, grazie Presidente. Ecco, una risposta che mi ha lasciato veramente amareggiato. perché i tempi purtroppo si dilatano e sapete, no, che c'è stato non ultimo, parliamo ormai degli anni 2012, 2013, 2014, è partito il lancio di questi varchi elettronici, il controllo degli accessi, no? Finalmente c'è stato un appalto di SMR ben 2 anni fa, e però da allora non si è saputo niente. Per questo è il motivo della mia interrogazione. La risposta conferma, insomma, che siamo in attesa entro primi di ottobre di avere una risposta dalla soprintendenza, intanto, insomma, per capire se verrà concessa quella che è l'autorizzazione, perché poi va mandata a Roma al Ministero per chiedere intanto in via preliminare se può andare bene, poi l'autorizzazione per poter così instaurare linee guida, no? Che regolamenteranno gli accessi. Poi nella risposta si legge anche che i barchi attualmente sono 11, diventeranno 9, ma quello che è il tema fondamentale è che questi barchi elettronici avrebbero aiutato tantissimo a regolare, a regolamentare, a monitorare quelli che sono gli accessi giornalieri della nostra ZTL. Una ZTL che, come sappiamo, non viene presidiata, e quindi tutti gli accessi oggi sono liberi, e infatti chi frequenta il nostro centro storico, la ZTL, vede benissimo i flussi che ci sono da tangenziale all'interno della, soprattutto la direttiva da Via della Terra, Via Rialto, Via Orefici, per molte ore della giornata. E quindi io credo che questi ritardi così ampi, okay, rispetto alle previsioni, danneggino fortemente la vita della città, la socialità, la mobilità stessa e la possibilità di godere della nostra città. Chi ha i permessi? Io avevo chiesto anche di sapere quanti sono i permessi attualmente rilasciati e validi, no? Sono più di 1000 i permessi rilasciati in questi anni, e purtroppo il problema è anche di controllare questi permessi. Chiaramente tutto si risolverà, o gran parte si risolverà, dopo con il controllo degli accessi, con la lettura automatica delle targhe dei veicoli in accesso, perché oggi chiunque si sente libero di entrare è impunito. Ok, se non è davvero sfortunato trovare qualche agente per la polizia locale che lo ferma. Però il problema è proprio anche quello di regolamentare gli accessi, perché poi anche la ZTL a fascia oraria che esiste, no? Via Fontana H24, in Borgo Santa Caterina, via Tartarotti, via Dante, sicuramente potrebbe avere dei vantaggi e trovare una nuova modulazione legata proprio ai controlli e al monitoraggio di questi flussi. Io credo quindi che l'unica cosa che si possa dire, ringraziando l'assessore per la risposta, però, è cercare di velocizzare al massimo queste tempistiche, perché mi ricordo, ne parlavamo a dicembre, anzi un po' prima, quando si era detto, ma forse io stesso avevo chiesto, ma state mandate, insomma, queste, le linee guida a Roma, no? Perché a Roma sono impegnati con un nuovo codice della strada, ecco. Sono passati mesi, siamo a ottobre, tra una settimana. Io credo che queste lungaggini si danneggino veramente, insomma, e non vengano comprese dai cittadini e dalle cittadine. Quindi l'invito veramente è per chi di dovere, chi deve seguire queste cose e chi ha incarichi di governo di questa città possa davvero occuparsene, portare a termine in tempi ragionevoli queste problematiche, queste come le altre che ben sappiamo, insomma. Tra poco arriverò col PUMS perché sta per scadere il primo termine deciso dalla Giunta. Comunque grazie della risposta all'assessore, mi ritengo molto soddisfatto, grazie.
Grazie a lei, consigliere. La interrogazione seguente, il numero 4, di scarica dei Lavini tubo percolato, di fatto è sovrapponibile alla risposta, tra virgolette, interlocutore che è stata data, nel senso che le è stato risposto il consigliere che è stato fatto un sollecito per avere, sì, nel senso che, non so, quindi a più presto, quindi andremo in modo di trattare La 5 è una interrogazione orale, consigliere Farinati, Museo dello Sport Roveretano. Prego.
Grazie Presidente. Ecco, io ho mantenuto la modalità orale perché non si perde tempo, tanto il consiglio è registrato, quindi rimane sempre un passaggio anche formale. E in più mi dà qualche minuto maggiore nell'esposizione. Allora, parto da una premessa che è delle ultime ore e che credo ci fa tutti contenti, soprattutto chi ha fatto sport, chi non lo fa ancora, chi lo dirige, chi lo allena e chi evidentemente è vicino ai giovani, ovvero l'esito dell'annuale indagine che 24 ore fa su tutte le province italiane su quella che è l'attività sportiva, no? Sull'indice di sportività dei territori, delle comunità. Ebbene, la nostra provincia di Trento, per la 8ª volta su 19 anni, torna a essere la provincia prima, ovvero la più, che sulla base di questo indice molto oggettivo, molto interessante, che valuta molti aspetti dello sport e della pratica sportiva e degli impianti, ripeto, il Trentino è ritornato in testa a questo indice, a questa classifica. Personalmente la ritengo molto interessante questa cosa, significa che la nostra comunità da decenni ha attuato una politica verso lo sport assolutamente meritevole, abbiamo avuto una partecipazione in tutte le discipline, numericamente parlando, molto significativa, rapportata al poco più di 500.000 di abitanti. Accanto a questo abbiamo ottenuto in svariate discipline allori italiani, europei, mondiali. Accanto a questo siamo ormai prossimi a ospitare anche sul nostro territorio le Olimpiadi invernali. Potrebbe succedere che tra qualche giorno al Trentino vengano assegnati i campionati mondiali di ciclismo dei prossimi anni, mi sembra del 28 o 30, scusatemi la data, ma comunque abbiamo molte chance di poter vedere aggiudicato a noi come territorio e comunità anche questo straordinario evento sportivo. Mi sembra che l'unica concorrente sia la Svizzera in questo caso. Ecco, una brevissima premessa per far capire quanto potrebbe essere, a complemento di questo, di tutto questo, aggiungo anche che Rovereto, o meglio, scusatemi, Trento, lapsus, da qualche anno ospita l'unico vero grande festival dello sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, ma che ha trovato in Trentino, come dire, l'humus importante per essere fatto per l'appunto a Trento, e anche le finanze ci vanno non dietro ma ci stanno davanti evidentemente, però anche questo è un tassello che qualifica ulteriormente il nostro territorio, la nostra comunità e dobbiamo dire anche le nostre politiche, sia di destra che di sinistra che di centro, di questi ultimi decenni. Ecco che allora l'idea di poter avere a Rovereto, per tutta una storia, una tradizione, un museo dello sport, credo che sia un'idea tutt'altro che balzana, tutt'altro che presuntuosa, rispecchia la storia, se vogliamo, della città, rispecchia anche la capacità che ci porta indietro di qualche decennio, ma che continua, di aver potuto costruire e quindi munire la città di infrastrutture assolutamente uniche per una città di 40.000 abitanti. Lo abbiamo detto più volte in questa sala, un bambino, una bambina a Rovereto possono, come dire, praticare qualsiasi tipo di attività sportiva, anche grazie alle infrastrutture, alle opere, agli impianti che sono messi a disposizione. E accanto a questo bisogna aggiungere la forza, la passione di un volontariato che è assolutamente per molti aspetti invidiabile, e qui potrei citare non poche, direi decine di società, decine, centinaia di dirigenti, di allenatori, che rendono Rovereto veramente, accanto alla città della pace, anche città, perché no, dello sport. Qualche giorno fa la sindaca e anche l'assessore Dorigotti erano allo Zandonai, laddove c'è stata la seconda tappa di un percorso che la sezione di Rovereto dei veterani dello sport, di cui mi onoro di essere umilmente il vicepresidente, assieme alla sezione di Bolzano e al Panathlon di Trento, hanno creato un percorso soprattutto rivolto ai giovani per far capire loro cosa significa organizzare, ospitare, organizzare un'Olimpiade, cosa evidentemente che non si può studiare sui libri di scuola, ma si può imparare ascoltando le persone che da tempo ci lavorano su questi aspetti, e quindi è stata una mattinata, credo, assolutamente positiva. Quindi l'idea del Museo dello Sport, tra parentesi, era già uscita un paio d'anni fa all'interno dell'Unione dei Veterani, laddove ci sono già atleti, dirigenti che hanno dato alla città, hanno ottenuto successi e sono, come dire, capaci di mettere a disposizione un patrimonio di immagini, di filmati, di coppe, di medaglie, che sicuramente sarebbe da invidiare da tante città e da tante comunità. Io mi sono permesso, azzardato, se così si vuol dire, di dare anche un'ipotesi di location, di posto, laddove tra i vari palazzi vuoti della città, che però non sono di proprietà del comune, ma in parte della provincia e uno della regione, mi ero azzardato di ipotizzare come sede di questo ipotetico museo dello sport il palazzo cosiddetto delle Trifore, dove fino al 2005 era ospitato l'ufficio tavolare, il catasto, eccetera, quindi lungo via Tartarotti, angolo via Carducci, con un bellissimo giardino davanti, che si trova non a caso anche a metà strada tra le due sedi del Museo Civico, perché evidentemente laddove si arrivasse a ipotizzare questo tipo di museo, viene naturale pensare che la gestione possa essere assegnata al Museo Civico, laddove proprio è il museo, come si suol dire, della città, però con una fortissima collaborazione da parte dei vari sodalizi sportivi. Ecco, quindi qui, se l'amministrazione fosse convinta di ciò, è chiaro che la soluzione non la si ha domani mattina, neanche tra un mese, però un'interlocuzione con la regione, che magari potrebbe anche volersi disfare di quell'immobile che ha un pregio anche architettonico e anche una sua storia, se vogliamo, legata all'artigianato e ancora prima all'industria della seta in particolare, e ripeto, la vedo come un'opportunità, laddove, ribadisco, lo sport è riconosciuto ormai a 360 gradi essere palestra di vita, e non solo per i valori, se fatto bene, porta, ma anche da un punto di vista sanitario, perché sappiamo benissimo che fin da piccoli chi fa sport sono controllati in maniera anche dal punto di vista della loro salute. Quindi gli aspetti meritori sono più di uno. Ecco, io ho posto questo interrogazione cercando di capire se da parte dell'amministrazione c'è una condivisione, c'è una progettualità che può essere anche venire a essere concreta nell'anno prossimo o più avanti, però che ci sia così un'idea, ripeto, laddove Rovereto anche in questo campo sarebbe la prima città, e da quel che ho potuto verificare non solo in regione, ma potrebbe essere un'anteprima anche a livello nazionale. Mi fermo qua, grazie Presidente.
Lei, consigliere, risponderei al signor Dorigotti, prego.
Grazie Presidente Cimino, ringraziamo il consigliere Farinacci per lo stimolo costante di attenzione al mondo sportivo e alla memoria sportiva a sua volta della città. Sul primo quesito, senz'altro confermo che la storia dello sport veretano è un patrimonio ormai identitario della città che senz'altro intendiamo valorizzare, soprattutto però in chiave educativa. Vogliamo quindi farlo dove ci sono le persone, sicuramente negli spazi museali già esistenti, penso non solo al Museo della Città in primis, allestendo chiaramente di volta in volta sale del caso dedicate, ma soprattutto nei luoghi dello sport, in collaborazione con le società che li gestiscono probabilmente. Questo approccio sicuramente ci rende più operativi, contiene i costi e ci consente di raggiungere pubblici diversi, a partire proprio dai giovani. In quest'ottica, sicuramente, vuoi con la Fondazione Museo Civico, vuoi con i sodalizi sportivi, può essere senz'altro avviata un'interlocuzione strutturata per costruire una programmazione sostenibile e graduale, valorizzando tra l'altro anche la famosa legacy, l'eredità dell'anno olimpico che ci apprestiamo a vivere. Quindi non prefiguriamo subito mostre strutturate, ma un'apertura ad un percorso di lavoro condiviso che sicuramente sarà anche apprezzato dai sodalizi sportivi. Quanto al Palazzo delle Trifore, senz'altro noi riconosciamo tutte e tutti il pregio e la posizione centrale. Da tempo è in corso un'interlocuzione con la regione proprietaria, sappiamo che i costi iniziali di eventuale messa a norma possono sembrare proibitivi, lo sono. Sappiamo bene che il piano terra è da tanti anni presidiato nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana, ormai siamo vicini quasi ai 10 anni, più di 5. In assenza di una prospettiva museale dedicata, però, riteniamo sensato valutare con la città, con la regione e con tutti i soggetti che vogliono essere parte di questo percorso possibili funzioni compatibili dell'immobile. Ipotesi che tuttavia richiedono fin d'ora valutazioni in ordine a collaborazioni, partnership in grado di garantirne la sostenibilità nel tempo, non tanto ma anche rispetto ad eventuali costi importanti di adeguamento iniziale, ma soprattutto rispetto alla gestione pluriennale o comunque il ruolo che questo luogo dovrebbe poi e potrebbe poi andare a ricoprire all'interno del tessuto cittadino del centro città. Per il primo piano, sicuramente qualora emergesse l'opportunità di utilizzo leggero e temporaneo, riteniamo comunque possibile aprire un ragionamento partecipato per valutarne costi, valore e soprattutto ricadute. In estrema sintesi, chiaramente sì alla valorizzazione diffusa della memoria sportiva, no, e so che non sarà probabilmente soddisfatto, ma ad oggi alla costituzione di un nuovo museo al Palazzo delle Trifore, e resto disponibile a qualsiasi nuova e successiva sollecitazione. Grazie.
Consigliere.
Ringrazio l'assessore Dorigotti, che so che sull'ambito sportivo e non solo è molto presente ed è un ambito che giustamente anche lui ha detto ha un valore che prescinde dalle competizioni, prescinde anche dai risultati, ma è un aspetto educativo per l'appunto verso i giovani. Ecco, non dimentichiamo un aspetto però, che l'aspetto emulativo, cioè i grandi successi di grandi atleti, di grandi squadre che abbiamo avuto anche a Rovereto, verso fine novembre vi sarà consegnato sicuramente ad ognuno di voi un libro che con l'amico professor Roberto Setti stiamo ormai definendo, siamo alle ultime virgole, sui 40 anni della Pallamano. Sapete che la Pallamano, che è nata all'interno dell'oratorio Rosmini, ma è colei, dico colei, colessa meglio, che ha portato in Trentino il primo scudetto nel 1974, a cui ne sono seguiti altri 3. Ecco, quello è stato un volano assolutamente importante, perché ha portato alla costruzione del palazzetto dello sport, e da lì è partita una stagione a livello di impianti sportivi che fino a pochi anni prima era inimmaginabile per Rovereto. Penso alla Valdresca, penso alla piscina, e a seguire poi ci sono stati gli impianti alle cucine, eccetera. Quindi voglio dire che l'aspetto emulativo è importante, lo sprone che può arrivare da dei successi, come dire, sportivi. Quindi, assessore, io la ringrazio, chiaramente l'ha già detto lei, sono parzialmente soddisfatto. Io credo che non sia una questione di risorse, come spesso è, ma è questione di volontà, perché le risorse il Comune, per vari motivi, non è motivo di questa sera discuterne, ma ci sono. Si tratta di allocarle in un certo modo, riducendo magari una parte di spesa corrente che può essere a pioggia, che non sempre coglie i risultati voluti, e magari dirottarli sulle opere necessarie. Dopodiché, ripeto, io il Palazzo delle Trifore era un'idea, perché lo vedevo a metà tra le due sedi dei musei, del Museo Civico, e poteva essere uno spazio assolutamente idoneo. Però ecco, non sottovalutiamo l'aspetto emulativo. Lei è molto esperto nel tennis, abbiamo visto i successi di Sinner, cosa hanno portato al tennis italiano, come iscrizioni, come avviamento di molti giovani e quant'altro. Quindi, accanto ai grandi successi che servono, e quindi anche un museo attraverso le coppe, le medaglie, le maglie, gli scudetti, potrebbe stimolare, perché no, i giovani ancor più, per cercare di emulare quei campioni. Dopodiché non è detto che si diventi campioni, ma l'importante è far capire, anche mostrando quello che è stato il passato sportivo di Rovereto, e farlo diventare una motivazione in più. Comunque grazie, assessore.
Grazie, consigliere. La prossima è una richiesta di redazione scritta, consigliere Catalano, parcheggio antistante cimitero Borgo Sacco, rivolta all'assessore Minnucchi. Prego.
Grazie Presidente. Questa storia necessita un breve riassunto per meglio far capire ai consiglieri e alle persone che ci ascoltano da casa. In data 1 agosto, dopo varie segnalazioni ricevute da cittadini residenti in zona, mi portavo nel parcheggio antistante il cimitero di Borgo Sacco per constatare la presenza di un veicolo nello stallo per disabili privi del relativo contrassegno. Nella circostanza constatavo la presenza di una bombola di gas abbandonata a margine del suddetto parcheggio. Immediatamente segnalavo le due criticità e mentre la bombola veniva rimossa, il veicolo parcheggiato, senza averne titolo, rimaneva a suo posto a futura memoria. Il giorno 21 di agosto del 2025, quindi 20 giorni dopo, mi sono riportato sul posto e constatavo che la segnaletica orizzontale di colore bianco era stata rifatta, mentre non veniva interessata la segnaletica per lo stabilo per disabili, sempre con lo stesso veicolo privo di contrassegno e di parcheggiato. In data 22 agosto presentavo un'interrogazione in quanto non capivo il perché un veicolo senza contrassegno poteva parcheggiare tranquillamente nello stallo per disabili, manifestando altresì la mia perplessità sul perché durante i lavori di rifacimento alle strisce bianche non sia stato collocato un cartello dicendo che il giorno indicato sarebbe proceduto al rifacimento della segnaletica e che i veicoli parcheggiati sarebbero stati rimossi. Ci ritroviamo a segnaletica orizzontale rifatta, tranne quella per dello stallo per i disabili, con un veicolo autorizzato sopra. Da una consultazione del portale dell'automobilista ho potuto accettare che il veicolo in disabilità non è coperto da assicurazione, ma questo non ci deve allarmare, in quanto se l'assicurazione dovesse essere sospesa, il veicolo può rimanere negli stalli bianchi, in quanto abbiamo ricevuto una direttiva dell'Unione Europea. A questo punto posso dedurre che il veicolo non viene rimosso in quanto da una valutazione soggettiva dell'operatore la segnaletica orizzontale del parcheggio per disabili è scolorita e quindi non visibile. Ho cercato di spiegare questa confusione al cittadino che mi aveva interpellato e lo stesso mi ha definito che non va più a votare, che sarebbe meglio un sistema semplificato. Effettivamente ci troviamo nella situazione che l'amministrazione è costretta, per legge, a garantire i diritti di chi non viene frega niente degli altri, mentre vengono penalizzati i cittadini rispettosi delle regole e nelle circostanze più fragili. La macchina è ancora là perché stamattina io tutti i giorni la vado a vedere perché sono affezionato ogni volta la vado a vedere. Alle 10.40 qua. Il 19 di marzo doveva essere fatta la segnaletica orizzontale per un cartello che era stato messo là.
solo con un sole causa, e questo cartello adesso non c'è più sparito, non so se l'hanno portato via, non so, boh. Però la macchina è ancora là, fino alle 10.42 oggi c'era. A questo punto io non ho capito che questa macchina non viene rimossa. Perché se parliamo di parcheggio per disabili, cioè tutti hanno la cognizione che la scelta cognitiva che là è un parcheggio per i disabili e non riesco a capire se non è stata contestata quella violazione. Quindi glielo chiedo a lei, sindaca, perché l'ha detto assessore Minucci, perché lei è stato chiarissimo nella sua risposta alla linea. Ma stamattina perché non viene sanzionato, non viene risposto, perché deve essere là? Perché sta creando tipo una confusione, cioè praticamente allora io vedo uno stallo tipo un po' scolorito, non pago più il, per dire, il pedaggio, tipo il parcheggio, la metto là, io sono vuol dire faccio ricorso lì, ma non è così però. Cioè, ma perché non viene sanzionato questa macchina, sindaco? No, lo chiedo alla fine. No, la ringrazio sentitamente per la risposta, sono soddisfatto di tutto quanto, però non riesco a capire perché non viene sanzionata questa macchina. Ma perché? No, no, ma questi sono fatti miei, se sono soddisfatto non sono così. Cioè io rispetto, come dire, il rispetto che mi hanno dimostrato sia l'assessore che la risposta è stata fatta in maniera chiara, perché però perché la risposta l'assessore nei miei per quanto riguarda la segnaletica, adesso sto facendo e quindi sono risposto della risposta alla. Però per quanto riguarda la sanzione non ho capito che non viene sanzionata questa macchina. Ecco, questo è il riassunto.
Grazie consigliere.
Non so se mi fanno rispondere, però. No, 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 volentieri. No, 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 io rispondo tranquillo. Ecco. Penso che il Presidente mi lascia rispondere. Allora, l'interrogazione ha avuto la risposta del vice sindaco Minucci e io mi ero interessata oralmente con il comandante Ruaro, però onestamente in questo momento non ho la nota qua, però la questione la possiamo magari riproporre a tu per tu direttamente col comandante, se vuole fare un'altra interrogazione la faccia pure, ma magari allora qualche invito c'era, adesso onestamente non ricordo le note dentro l'ufficio, però ci possiamo tornare su, sono disponibile quando vuole anche nei prossimi giorni.
Consigliere, non ho rimbrottato nessuno, semplicemente prima stava sfuggendo la situazione, ritardo, non ritardo, quindi io non ho guardato, quindi presto dico pubblicamente un consigliere con una correttezza come la sua non va rimbrottato, semplicemente prima rischiavamo di perderci, interrompere l'appello del segretario, quindi non era indirizzata personalmente a nessuno, era solo per ristabilire un pochino d'ordine. Le ridò subito la parola perché c'è l'interrogazione che aveva rivolto all'assessore Pozzer per il percorso FNAIT. Prego.
Grazie Presidente. Il Lido di Rovereto avrebbe dovuto rappresentare un luogo di serenità e svago per i cittadini. L'idea del percorso CNAIP era davvero valida. Simili strutture si trovano in molte località del nostro paese e non lontano da me ne è stata recentemente inaugurata una nuova. La differenza è che altrove queste infrastrutture vengono curate e mantenute in buono stato, mentre qui per anni non sono stati effettuati gli interventi necessari a garantire il corretto afflusso dell'acqua dalla roggia Pagliari. Frequento spesso quella zona e quando il percorso FNAIT era funzionante lo utilizzavo con piacere insieme ai miei amici dopo gli allenamenti. Siamo persone comuni, come lo sono tutti i cittadini che amano questo stesso angolo di Rovereto, eppure mi rendo conto che ogni volta che qualcosa è realmente a disposizione della gente comune finisce per andare incontro a trascuratezza, degrado e mancanza di manutenzione. Non tutte le famiglie hanno la possibilità di permettersi una vacanza lontano da casa. E luoghi come questo offrono l'occasione ad una mamma di godersi il sole gratuitamente mentre i figli giocano sereni nell'acqua. Si tratta di spazi di socializzazione autentica, spontanea, non costruita a tavolino né legata a progetti teorici finanziati da bandi che spesso promettono molto ma concretizzano poco. Qui le persone si incontrano davvero, culture diverse si intrecciano, ci si scambia magari del cibo preparato secondo le proprie tradizioni, si scopre che in fondo gli esseri umani hanno tutti le stesse necessità. È solo attraverso la conoscenza reciproca che si possono prevenire conflitti e violenza. L'Overento ha sempre dimostrato attenzione al benessere dei cittadini e anche questa amministrazione ha a cuore le persone più semplici, quelle che non godono di particolari agi economici. Poi c'è un aspetto turistico da non trascurare. Ogni anno 300.000 ciclisti, molti dei quali stranieri, passano da questa zona. Non è certo un bel biglietto da visita per la città, ma solo un luogo trascurato. Io ringrazio l'assessore Possere, però da una piccola indaginetta che ho fatto, il tutto è alla manutenzione di un pozzetto. 20 minuti. Lo faccio fare domani mattina, così di sistema molto. E 20 minuti. Sono andato da chi lo fa, stavano a dire quanto tempo ci impieghi? 20 minuti. Quindi sarebbe opportuno farlo da me. La ringrazio, come sempre, e buon lavoro, grazie.
A lei, consigliere.
Assessore, deve rispondere?
No. Non è che dice che la presenza del Ministro. Comunque,
no, mi sono preso un tema che era già ha stimolato un tema che peraltro era già l'attenzione. Io confido che per l'aprirsi della prossima stagione il percorso Knight riprenda il suo flusso normale. Mi assicuro che non è così semplice, perché il sistema che mi è stato spiegato anche nella risposta all'interrogazione prevede una paratia, ma non solo, ci sono anche livelli d'acqua, flussi d'acqua non costanti, una serie di problemi. E ci tengo molto anch'io e le do ragione rispetto alle sue premesse. Grazie.
Grazie assessore. Abbiamo quindi finito lo spazio per le interrogazioni. Siccome è arrivata l'8 settembre la richiesta di usare Farinati. Consigliere Farinati, anche se è arrivata l'8 settembre, la sindaca dice che è in grado la risposta. Vuole? Come vuole? No, noi siamo ancora nei tempi, siamo nell'ambito come orario di trattazione. Quindi se lei vuole o se vuole partecipare lei, veda. Prego allora.
Ecco, ringrazio, dicevo, di questa opportunità di affrontare subito questa interrogazione, che riguarda appunto la figura del direttore della nostra biblioteca civica Girolamo Tartarotti. E ben sapendo tutti, credo, che è stato nel maggio del 2021 che l'ultimo direttore, diciamo, effettivo della prestigiosa biblioteca, il dottor Gianmario Baldi, se ne andò dopo 40 anni in meritata pensione. Da allora in qua ci sono state dei facenti funzione, ma da quel che so io, ma posso essere smentito, non c'è più stata la figura di un direttore della biblioteca, di una biblioteca che, è inutile ribadirlo, è se non la più rinomata, stimata, apprezzata della regione, poco ci manca. È una storia lunghissima, quella della biblioteca Tartarotti, che parte più di 250 anni fa in piazza San Marco, sulla destra della chiesa. C'è anche una lapide che lo ricorda, dove ci fu anche la prima sede dell'Accademia degli Agiati. Io ho guardato un po' per dare dei numeri. Si custodiscono centinaia di migliaia di volumi, scritture assolutamente esclusive, uniche, e non è un caso che è frequentatissima da persone di tutte le età. Ci sono ragazzi delle scuole superiori, dell'università, cito mio figlio che prima dell'inizio delle lezioni a Mesiano, fino a pochi giorni fa, la sua mattinata era con altri amici e amiche, era presso la biblioteca civica Tartarotti. È bello vedere nel contempo anche persone di una certa età che vanno a leggere i giornali, quindi è un luogo che merita assoluta attenzione, ma mi sembra quasi inutile sottolinearlo. Prego? Ah, scusate, sentivo una voce, chiedo scusa. Ecco, quindi la mia interrogazione volge verso che cosa? Verso il fatto che per mia idea quella istituzione dovrebbe meritare nuovamente la figura del direttore. Oggi colui che formalmente appare è il dottor Lavarini, però sappiamo che ci sono state più persone che hanno svolto quel ruolo, come si può dire, facenti funzione, ecco, assolutamente lodevoli, perché li ho in parte conosciute, però ecco, la figura di un direttore ha un altro peso e sicuramente potrebbe far fronte in maniera più organica, mi viene da dire, e fruttuosa forse, su tre ordini di idee. Mi prendo un paio di minuti, perché al di là dell'interrogazione questa la voglio arricchire con un brevissimo ragionamento di prospettiva. A mio modo di vedere la biblioteca ha tre ambiti su cui deve svilupparsi in maniera concreta nei prossimi anni. Il primo è quello di mettere finalmente a regime quello che è stato scritto già da parecchi anni, ma che è stato attuato in parte, che è un coordinamento di tutte le biblioteche della Valle Galina, avendo come riferimento evidentemente la Girolamo Tartarotti. L'altro aspetto è questo: accanto alla nostra biblioteca, che con la venuta del MARS vent'anni fa e più si è notevolmente ampliata, giustamente, e accanto a quella ci sono altre biblioteche. Il MARS ha una sua biblioteca, che forse chi va a vedere il MARS e visita le mostre non conosce. Il Museo Civico ha una sua biblioteca. E anche qui, se uno non entra con un interesse preciso, non lo si sa, ci si limita a visitare le sale assolutamente importanti del Museo della Città. Ecco, cito queste due. Ecco che allora forse, dico forse, perché dopo al lato pratico bisogna valutare tanti aspetti, la figura di un direttore potrebbe anche mettere in coordinamento le tre biblioteche che ci sono in città e che fanno capo evidentemente alla politica. Il MARS, se vogliamo, alla provincia, il Museo Civico al comune. Il terzo aspetto, voi sapete che per mille aspetti, per fortuna o per capacità che abbiamo portato a casa negli ultimi decenni, negli ultimi anni, è un rapporto molto stretto, che io ritengo indispensabile per Rovereto, con la città di Trento. Lo abbiamo fatto sulle utility, l'abbiamo fatto in altri campi, credo che anche sul turismo arriveremo prima o dopo a collaborare di più con Trento. Ecco, io credo che un direttore, con tutte le sue capacità, intelligenze e poteri, potrebbe, su mandato dell'amministrazione, ragionare anche su un coordinamento, un maggior rapporto con la ricca biblioteca di Trento. Quindi sull'asta dell'Adige avremmo, come dire, un patrimonio bibliotecario di assoluto valore, credo sicuramente nazionale, ma molto più ampio. Ecco, vi lascio queste tre suggestioni, ma proprio per ribadire che per fare questo, se è chiaramente condiviso, la figura del direttore è indispensabile, lo abbiamo visto in altre realtà, quanto è importante, e la figura appunto del direttore. E credetemi, è importante anche per chi lavora in biblioteca. È importante anche per chi lavora in biblioteca, perché la figura del direttore è una presenza che pesa, lo metto tra virgolette questo pesa, nel senso che ha una sua autorevolezza. Questo non vuol dire che chi lo ha sostituito o ha fatto le funzioni non era all'altezza o non ha avuto questa autorevolezza, però un direttore formalmente nominato ha un peso, credo anche verso chi ci lavora, che sono tutte persone che devono meritare, che meritano la nostra attenzione, la nostra, perché no, gratitudine. Ecco, mi fermo qua. Grazie Presidente, grazie alla Sindaca. Allora.
A lei, prego Sindaca.
Grazie Presidente. Sì, la sua riflessione diciamo che è stata piuttosto approfondita e compiuta e va abbastanza oltre il tema della questione direttore o direttrice, ma io credo che lei si riferisca più che altro alla figura del dirigente. Citando Gian Mario Baldi, che correttamente andrà in pensione intorno al maggio, se non ricordo male, del 2021, Gian Mario Baldi era, io nella mia precedente esperienza di assessora all'istruzione e anche con competenze della biblioteca civica, ho avuto la possibilità di lavorare con il dottor Baldi per diciamo una parte del mio mandato. Poi da sempre, insomma da quando io ricordo, anche nella prima esperienza amministrativa 2010-2015, Gian Mario Baldi è sempre stato il dirigente facente capo al servizio biblioteca, e il servizio che lui, su cui lui operava era solo la biblioteca civica. Poi successivamente al suo pensionamento, oltre a lui, sotto di lui, come lei ben saprà, ci sono in biblioteca diverse persone che lavorano nelle figure propriamente di bibliotecari, perché per essere bibliotecario ovviamente si ha un titolo ben preciso, figure amministrative, figure che hanno che rispondono, diciamo così, all'archivio della biblioteca, che comunque è altrettanto importante e consta di innumerevoli opere e volumi che riguardano la storia della città, ma non solo, e le molte donazioni che comunque la biblioteca civica nel corso degli anni ha ricevuto. E poi c'è in parte una gestione esternalizzata per i servizi, diciamo così, per alcuni dei servizi della biblioteca stessa, e che è stata poi da recente appalto, sempre realizzato con l'amministrazione precedente, espletato il bando e la società, diciamo così, che ha, si è accreditata in servizio, adesso lavora con totale coordinazione e collaborazione ovviamente con quelli che sono i dipendenti che invece sono che fanno parte del comparto amministrativo. Questa amministrazione ha portato di recente in Consiglio Comunale una riorganizzazione da un punto di vista del regolamento, delle riflessioni che riguardano il tema pianta organica, dove ha comunque, per quel che riguarda tutto il comparto, diciamo così, istruzione, cultura e sport, eccetera, e tutti gli altri servizi del Comune di Rovereto, identificato un numero di dirigenti che non si è modificato rispetto a quanto era negli anni precedenti, nelle amministrazioni precedenti. Ad oggi il dirigente della biblioteca, diciamo così, è un interim che corrisponde alla figura del dirigente Lavarini. Però Gian Mario Baldi era dirigente, non direttore, che è una figura diversa dalla riflessione che fa lei, perché lei dice c'era un'unica persona che in qualche modo, nella figura di Gian Mario Baldi, che rappresentava la figura, diciamo così, del bibliotecario, del capo bibliotecario, che dentro un contesto di biblioteca, della biblioteca civica Tanzarotti, aveva evidentemente un suo ruolo, e questo conferma, insomma, la figura di ampio respiro, la grande competenza, il percorso direi anche lungo, articolato e anche approfondito che il dottor Baldi ha portato, insomma, e il suo contributo per il Comune di Rovereto è stato effettivamente particolarmente importante e va alla storia naturalmente della città e del luogo stesso. All'oggi, peraltro comunque, la figura del direttore, come lei dice, o direttrice, anche se formalizzata attraverso sostanzialmente un progetto che è quello culturale, noi lo ridefineremo da questo punto di vista, è incardinata dalla dottoressa Sesa, che è molto, a cui va che tutta la mia stima, peraltro una persona che lavora da tanto, bibliotecaria, che lavora da tantissimo, Cristina Sesa, che lavora da tantissimo dentro la biblioteca e che di fatto sotto Lavorini, sotto il dirigente Lavorini, che ha un servizio molto più ampio, corrisponde a quella figura di, diciamo, anche se non propriamente formalizzata, su questo lei ha ragione, è a quella figura di direttore barra direttrice di cui lei fa menzione. È chiaro che comunque noi riragioneremo, riformalizzeremo in modo più corretto probabilmente a novembre, quando dovremo andare a rinnovare le figure, diciamo così, di capo ufficio, di posizione organizzativa, perché comunque abbiamo, e su quello sarà nostra cura comunque probabilmente lavorare anche in questi termini, formalizzando in modo più chiaro quelli che sono i rispettivi ruoli anche all'interno, così come nel caso della biblioteca, anche nel caso di altri servizi. Però mi preme ribadire che non è vero che la biblioteca, non c'è una figura di dirigente unico solo per la biblioteca, in questo senso il servizio è coperto da una figura di dirigente che non è nella situazione qui era Gianmario Baldi, però la figura, come lei chiama, di direttrice, ok, è sicuramente coperta da Cristina Sesa, che svolge ovviamente assieme a tutte le altre figure, ma lei ne è in qualche modo la responsabile, seppur, come detto, non totalmente formalizzato in modo corretto, però del servizio. Ecco, se lei intende, se questa amministrazione, ma questo non era molto chiaro nel suo quesito, voglia in qualche modo tornare alla figura, e parlo dal punto di vista dell'organizzazione del personale, di dirigente unico solo alla biblioteca, cioè chiunque esso sia, in questo caso non ha importanza, insomma, il nome è, anzi ce l'ha ovviamente, però voglio dire un unico dirigente solo per il servizio di biblioteca, su questo posso rispondere tranquillamente che la risposta è negativa, perché ovviamente il servizio di biblioteca avrà un dirigente, ma sotto quel dirigente ci sono più competenze, perché chiaramente nella riflessione generale il dirigente è quello che sovraintende, come dire, tutte le competenze amministrative, si assume la responsabilità, eccetera. Ma il direttore barra direttrice, cioè la figura sotto di lui e di lei, di un servizio che evidentemente è autonomo ed è assolutamente rimasto, quindi sì che ha la sua figura, che deve essere un bibliotecario o barra bibliotecaria, perché così è la nostra volontà, e in questo caso così è. E peraltro, cosa che ripeto, nel caso del dottor Baldi si trattava di figura di grande competenza, ma una volta uscita di scena la sua figura, all'oggi fare un dirigente bibliotecario solo per il servizio biblioteca ovviamente non consente, ma non toglie autorevolezza avere un direttore, tant'è che lei poi ha parlato specificatamente di figura di direttore e non di dirigente, per cui da questo punto di vista mi sento di rassicurarla che non è vero che la biblioteca è sfornita di questo, di questa figura, anzi direi che la figura preposta è assolutamente preparata. Quanto agli altri, alle altre riflessioni che lei fa, che probabilmente sarebbero più propriamente di risposta naturalmente dell'assessora Costali, ma per a cui, insomma, se il Presidente ritiene, lascio tranquillamente la parola, mi viene però da dire che molte delle riflessioni che lei ha fatto sono situazioni che sono già nel controllo, nelle progettualità dell'assessora Costali, ma sono anche già in atto, nel senso che il rapporto tra la biblioteca civica e Civica Tartarotti naturalmente e le biblioteche anche di comunità della Vallagherina è già presente, perché noi nell'appalto addirittura a suo tempo mettemmo la possibilità anche di supportare diversi punti, anche laddove la biblioteca non c'era, diversi punti lettura, per cui adesso io su questo non entro in merito perché non sono poi più così aggiornata, ma ci sono progettualità, tant'è che c'è stata anche la partecipazione a bandi provinciali per avere finanziamenti per venire incontro, per cui mi sento di dire che la biblioteca civica Tartarotti è in assoluto la biblioteca di riferimento della comunità di Valle e degli altri luoghi, quanto all'archivio del Novecento del Mart, piuttosto che alla biblioteca del Museo Civico e altre biblioteche, quando c'è stata la disponibilità e la richiesta di avere supporto, ma addirittura di, come ci fu per esempio per la scuola musicale, di fare in modo che la biblioteca civica si occupasse anche di biblioteche di zona, come è stato nel caso di alcune biblioteche scolastiche, per esempio, la risposta della civica Tartarotti è sempre stata affermativa, ma l'archivio del Novecento del Mart è ovviamente autonomo, per cui c'è un'indiscussa collaborazione in un sistema bibliotecario trentino che comunque vede anche un condominio presente, per cui di fatto la cosa avviene, ma ripeto nel dettaglio lascerei volentieri la parola semmai all'assessora Costali, ma questo avviene già nei fatti, nel senso che la biblioteca civica Tartarotti, come lei ha ben detto e ribadito, è una biblioteca, è la prima del Trentino, la comunale di Trento, sentirei quasi di dire che la seconda, non lo dico per orgoglio, ma c'è una realtà, è una capacità, dopo è ovvio che anche c'è una collaborazione totale da questo punto di vista tra Trento e Rovereto, io non vedo assolutamente scontri né indisponibilità, però ecco, mi viene da dire che tutte le cose di cui lei si è fatto premura, che è cosa positiva, e su cui l'assessora Costali può magari aggiornare sui dettagli, già si fanno.
Assessore Costali, se ha il dono della sintesi da integrare, prego.
Sì, ovviamente il tema delle progettualità che vedono la biblioteca coinvolta è complessa, anche in sintesi il tema del coordinamento delle biblioteche è azione di questi anni di attività, e proprio su questo si sono sviluppati negli anni anche delle progettualità specifiche, anche su cui è stato ottenuto il finanziamento provinciale. È un'attività complessa perché vede la collaborazione di non solo delle biblioteche ma anche dei comuni, e adesso questo lavoro che era stato avviato verrà ripreso con le nuove amministrazioni, perché insomma, essendo cambiate con le elezioni le amministrazioni in molti comuni della Valle Carina, questo lavoro deve essere ripreso, ma già comunque in corsa a cavallo, per dire un'iniziativa importante che vede una serie di progettualità che si svolgono in tutte le biblioteche e punti di cultura della Valle Carina, che mantiene della pace, che appunto ha assunto il nome di Biblioteca in Rete per la Pace, e che vede, diciamo, il suo animo più, come dire, più esplicito di connessione in una staffetta proprio per la pace che si svolge in ogni biblioteca. E il fronte della collaborazione poi è ampio, ovviamente anche nel rispetto dell'autonomia di tutte le biblioteche, di tutti gli enti, ma dove il comune ha proprio costruito anche una possibilità, una disponibilità di collaborazione, anche a partire dall'esempio più esplicito è quello dei punti lettura, dove appunto attraverso su questo ci sono delle convenzioni con i comuni in cui non c'è una biblioteca, e la biblioteca civica di Rovereto si fa carico di gestire e di essere referente anche, diciamo, con la formazione e la qualifica anche rispetto al sistema bibliotecario trentino, perché possa essere attivato e mantenuto il punto lettura, e oltre a questo anche mette a disposizione nella convenzione anche la potenzialità di poter, diciamo, valutare la messa a disposizione anche del personale con cui collabora la biblioteca della cooperativa CAEB, anche per altre biblioteche, anche per altri comuni, in questa appunto dimensione di disponibilità. E sul fronte non so bene cosa si intende quando si parlava della biblioteca del Museo Civico, nel senso che è gestita dalla biblioteca Tartarotti, quindi non è un'altra biblioteca. Proprio questo è dal 2019 che la biblioteca scientifica Cobelli è gestita in diretta gestione della biblioteca civica di Rovereto, fisicamente occupa anche gli spazi del museo, ma la gestione, quindi anche tutta l'opera anche di catalogazione, di prestito, di attività, è collegata e gestita direttamente dalla biblioteca
civica di Rovereto e sul fronte delle collaborazioni con la biblioteca del MARP, queste sono avviate in modo esplicito su alcuni progetti, anche perché la biblioteca del MARP comunque ha una funzione completamente diversa rispetto alla biblioteca civica, non essendo una biblioteca di diciamo servizio al pubblico specifico come è la biblioteca Tartarotti, ma una biblioteca specialistica per consultazione dove non viene ad esempio fatto il servizio al prestito, e quindi su questo, su alcuni materiali specifici, su alcune dotazioni diciamo di patrimonio librario, si è avviato dei rapporti di convenzione con il MARP, e in un primo caso è avvenuto su una donazione nello specifico, e dove la biblioteca proprio mette a disposizione la collaborazione in una gestione di funzioni, soprattutto quella della catalogazione, del coordinamento della catalogazione e della gestione del prestito, che appunto viene fatta e è in capo alla biblioteca civica. Quindi, come dire, tante cose sono fatte e quindi ecco, mi premeva soprattutto perché per render conto, perché insomma sembravano tutti i temi, come dire, che non fossero all'ordine del giorno, invece non solo lo sono, ma sono diciamo attività in corso da tempo e fronti su cui il lavoro della biblioteca civica è molto intenso. Mi preme, giusto che stiamo parlando di questo, che proprio oggi si è realizzato un evento importante in occasione del Ranking Festival, dove si è costruita una lettura sulla nascita dell'acquedotto Destino, cioè la nascita dell'acquedotto che Destino poi ha portato l'acqua in città, proprio a partire da una messa a disposizione degli archivi conservati e custoditi dalla biblioteca Archivi Civici, che è stato reso, insomma, è diventata un'iniziativa promossa all'interno del Ranking Festival, proprio anche a dimostrazione di tutto quello che è il lavoro, che non è solo conservazione, non è solo prestito, non è solo sala lettura, ma è veramente spazio di conservazione, ma anche di ricerca, di elaborazione e narrazione della storia.
Grazie assessora. Consigliere, penso che ha ricevuto ampie risposte. Prego. Però io sono anche onorato di aver avuto risposte dalla sindaca e dall'assessora Cossali. Io prendo atto e mi fa piacere che insomma ci sia questa attenzione assoluta verso questo ente, che però in me rimane forte l'idea iniziale, dopodiché vedremo nei prossimi anni. Comunque grazie Presidente, grazie all'assessore e alla sindaca. Grazie.
A lei consigliere, quindi terminiamo lo spazio per le interrogazioni. Nel frattempo sono entrati in aula, quindi se facciamo i lavori, alle 19.55 è entrato il consigliere Chiesa e alle 20.13 il consigliere Gamberoni, quindi il nostro numero è salito a 30. Iniziamo quindi la trattazione delle delibere, in realtà passiamo direttamente alla numero 2, che è l'approvazione del documento unico di programmazione 26-28, la sezione strategica. Sindaca e poi dottor Festi. Prego. Allora, visto che la presentazione era già stata fatta, quindi non ci sono in questo momento cose aggiuntive, chiedo al Presidente della Commissione se ci sono stati. Prego.
Grazie Presidente, ma io unisco le due delibere, nel senso che in Commissione sono state dibattute entrambe, premesso, come lei ha appena detto, che la parte della programmazione era già stata presentata in Consiglio Comunale, credo fine luglio, ecco.
Ecco, quindi anche su quella, la seconda delibera, io posso solamente dire che c'è stato un lavoro di commissione corretto, giustamente le domande sono state fatte, dopodiché il Consiglio, come si dice, è sempre supremo. Grazie.
Quindi chiedo ai consiglieri, attenzione, io vi invito sempre, approfittiamo, ci sono i tecnici, se ci sono le ultime chiarificazioni da fare, soprattutto per chi magari non era in commissione, e quindi cerchiamo sempre di contenere questo spazio a domanda e risposta, anche perché poi sapete che c'è la parte degli interventi che hanno tempi raddoppiati, quindi confido che usiamo questo tempo proprio in maniera veloce. Prego, consigliere Chemonti.
Grazie, per detto questo, io ho già interloquito con il dirigente Testi riguardo ad alcune osservazioni. Mi preme chiedere scusa all'Aula per il ritardo nell'aver fatto queste osservazioni. Io purtroppo sono arrivato tardi e ho avuto tempo solo negli ultimi giorni di poter dare una letta. Ho una proposta di emendamento, ma non è, diciamo, in parte tecnica, in parte avrei bisogno di un breve confronto per vedere se quello che voglio proporre come emendamento viene accolto, ma non perché stravolge le frasi, ma perché sono da un set da senso compiuto alcuni passaggi, cioè ci sono dei rifugi, ci sono dei piccoli errori e va bene, quelli si passano, però alcune cose vorrei confrontarmi al tavolo. Per questo chiedo scusa per non averlo fatto prima, ma materialmente ho finito di leggere il testo qua in aula e quindi non so se mi lascia sottendere per 5 minuti, lo faccio vedere, sono veramente meno di una decina di punti, velocissimi, e altrimenti io scrivo la mia proposta e dopo la discutiamo.
Guardi, vediamo anche per un discorso di ottimizzazione se ci sono altre domande tecniche, poi eventualmente procediamo in tal senso. Ci sono altre richieste, diciamo, abbiamo definite domande tecniche. Non vedo richieste in tal senso. E quindi, consigliere Chemonti, lei deve chiedere di confrontarsi. Perché mi sembra di capire che no, ora, perché diventa un po' inusuale, perché sospende prima del dibattito e poi ci sarebbero gli emendamenti. Questi quesiti non riesce a fornirli in questo momento? Grazie.
Allora vado con la domanda tecnica. Allora, a pagina 22 del DUP io trovo nella quart'ultima riga, quindi penultima tabella, dove si parla di scuole secondarie di primo grado, il totale risulta essere di scuole primarie. Credo che vada modificato con scuole secondarie, visto che è il totale. Si parla di scuole secondarie, tra l'altro scuole secondarie. Se siamo sulla stessa pagina, io ho scaricato pagina 22, quart'ultima riga. Sì. Non so se il dottor Fessi vede, conferma che è scuole secondarie. Grazie. A pagina 27 io volevo capire semplicemente la tabella, perché c'è un asterisco, siamo nella prima tabella, c'è un asterisco al dato di fisioterapia, di ministro dentale e tecnico della riabilitazione psichiatrica, con scritto dati relativi all'anno 22-23, però in tabella abbiamo l'anno 24-25, quindi non riesco a capire l'asterisco quando i dati sono sotto la colonna del 24-25. Cioè, o è un'altra colonna ancora, o cioè, non so se quei dati che sono scritti sono quelli del 24-25 o come d'asterisco del 22-23. Quindi qua io questo non lo riesco a intendere. A pagina 30 Vabbè, questo è un errore di battitura, c'è un sotto la città che legge un promossa ha scritto sbagliato, quindi basta correggerlo. Città che legge promossa e non promossa.
La sua domanda di prima, se no ci perdiamo. No, effettivamente, come dire, quei dati relativi a quel corso di studio dove c'era asterisco. Aspetta, non sapevo. Ok. Allora, quei dati relativi a quei corsi di studio dove c'era asterisco si riferiscono correttamente all'anno 2022-2023 e sono inseriti in una colonna che è sbagliata, perché chiaramente incolonnati sotto il 24-25, quindi va corretta la colonna riportandoli evidentemente in maniera separata, se posso dire così.
Sì, la successiva è la sentimento recluso, pagina 30, ma questa proprio possiamo passare via, città che legge, promossa. A pagina 41, dove c'è l'elenco delle palestre, anche qua un refuso, c'è due volte alla fine dell'elenco delle palestre, riportato due volte la palestra Marchetti. In fondo all'elenco delle palestre di pagina 41, due volte la palestra Marchetti. Io ho scaricato di tutta pagina 41. Sì, ho notato che alcuni hanno un dupe con delle pagine diverse dalle mie, però io ho scaricato così. L'importante è che io e il dottor Pesti abbiamo lo stesso numero di pagine. Va bene. E a pagina 139, invece a pagina 139, ecco qua, io devo chiedervi di dirmi cosa c'è scritto, perché l'obiettivo strategico è Nanza, virgola, secondo una nuova modalità di fruizione degli stessi. C'è una frase monca, assolutamente incomprensibile, e quindi io non posso emendare una cosa che non so cosa voglio dire. Quindi obiettivo strategico 1.2 di pagina 139, inizia con Nanza, virgola, secondo una nuova modalità di fruizione dello stesso. Ovviamente è una frase monca, però io non posso emendarla ricostruendo la frase che non so come è fatta, per questo volevo confrontarmi con qualcuno. Sì, credo che ci sia una versione che ha due numeri di pagina aggiunti. Okay.
41.
Io credo che l'aria riservata comunque. E quindi lì però dove c'è un emendamento ci vuole il testo, perché sennò è una frase che non.
No, comincia con. Sì.
Io chiedo anche magari di verificare, comunque ci sono due numerazioni diverse, ripeto, almeno sono uguali al dividendo, così possiamo confrontarci. Ecco qua, ripeto, non posso emendare perché non so come va emendato, però bisogna che questa frase abbia senso, perché sarà un copia e incolla, oppure per sbaglio ho cancellato qualcosa, ma così non ha senso. Non so se il dottor Pesci può darmi risposta.
Qui probabilmente nella stampa, no? Per una versione digitale non so se qualcuno ce l'ha, che probabilmente è completa. Adesso devo andare a vedere. No, questo devo andare a vedere in ufficio, perché non riesco a vederlo da qua, il testo, come dire, non ce l'ho scaricato in digitale, quindi non vedo. Sì? Perché non ponete proprio una questione.
Visto che ce l'ha Lega. Allora, in realtà sul precedente DUP l'obiettivo strategico non è evidentemente cambiato, dice recuperare, riqualificare e riconsegnare alla città spazi urbani, luoghi di vita e di ritrovo della cittadinanza, secondo una nuova modalità di istruzione degli stessi. Recuperare, riqualificare e riconsegnare alla città spazi urbani, luoghi di vita e di ritrovo della cittadinanza. E poi?
Ok, quindi recupereremo questo testo e lo inseriremo. Pagli, se posso proseguire? Grazie. A pagina 142, obiettivo strategico 4.3, la terza frase, anche qua, secondo me manca di un verbo, però magari mi sbaglio io, quindi chiedo. Nel senso che c'è la cura dei rapporti con le città gemellate, la ricerca, la costruzione di reti, i progetti sperimentali innovativi anche in collaborazione con altre realtà territoriali o estere per rispondere a bandi, manca un verbo, la cura dei rapporti, ma manca un verbo, però se qualcuno invece mi dà senso sono contento, insomma, anche perché non deve avere ragione, ma pare manca un verbo.
Se l'ho tolto il punto, l'ho tolto il punto, l'ho messo una virgola.
Vabbè. Hai ucciso se mi è data la facoltà di farlo, io chiedo. Io non avrei voluto parlarne in aula, ricordo che avrei voluto parlarne separatamente, ma non mi è stato concesso. Altra cosa, pagina 145, quart'ultima riga, ultima frase, progetto di contrasto alle alte temperature attraverso la progettazione di isole di calore. Secondo me non erano progettate le isole di calore, erano contrastate le isole di calore, non progettate, o individuate. Pagina 145, quart'ultima riga, ultima frase. Però, ripeto, questo, cioè, se l'assessore invece sostiene che vadano progettate, faccio una battuta questa ovviamente. Cioè, non posso emendare un testo.
Ci sono altre cose, consigliere?
In realtà questa qua vabbè, questo qua ho capito che ci sarà una giunta, un cambio di regola, non lo so. A pagina 152, semplicemente, molto, gli ultimi due sono veramente delle banalità. A pagina 152, terzo paragrafo, quello sostegno alle famiglie e genitorialità, penultima riga, c'è un il barra niente, quindi credo si vada il la. La relazione educativa con il, la, proprio, a, bambino, a. Esattamente così è, educativa con il, proprio, a, bambino. Ultima, a pagina 156, l'ultimo paragrafo è la copia di un paragrafo sopra, quindi va semplicemente tolto. Cioè, quel in progetto importante su cui siamo impegnati è già scritto sopra, un progetto importante su cui siamo impegnati, quindi è lo stesso paragrafo scritto due volte che va semplicemente tolto.
Quindi, consigliere Conotti, altre cose? Quindi, sì, sono dei tocchi. Sì, sì. Ok. E quindi, se vogliamo, appunto, per disporre la correzione, cioè, in sostanza sono la lettura attenta che ha visto la punteggiatura e il barra. Ok. Perfetto. Allora, avevo chiesto se nel frattempo c'erano degli interventi tecnici e che non ci sono stati. Allora, apro la discussione, quindi consiglieri, chi prende la parola, e apriamo quindi il dibattito. Prego. Non vedo richieste di intervento. Signor D'Apor, prego.
No, vabbè. Mi si sente, no? Lo stesso, anche se sono un po' distante. Allora, il DUP, che dovrebbe essere, no, la bussola, in questo caso, di quello che è il governo della città, di quello che si vuole fare in questi anni. E, però leggendo le pagine non mi è sembrata molto diciamo una strategia concreta da questo punto di vista. Per tutti quanti, ormai è una cosa assodata e auguriamo sempre di più che Rovereto, nonostante la sua iniziale vocazione manifatturiera, è sempre in più una città votata al turismo. Questo è innegabile come cosa, e per questo bisogna crescere e spingere da questo punto di vista per crescere e migliorare. Ho visto che nella vostra introduzione, con le tabelle e i dati e i testi presi dal report dell'ISPAT, cioè l'Istituto di Statistica della provincia di Trento, in merito ai flussi turistici del 2024, si dice che la zona di Rovereto, Vallagarina e Montebaldo hanno avuto una contrazione di presenze. Specifico, per chi non lo sapesse, che sempre l'Istituto di Ricerca nelle statistiche e comunque nel report che troviamo c'è l'agglomerato Rovereto, Vallagarina e Montebaldo, quindi non c'è mai il dato solamente di Rovereto. Allora mi sono detto, vabbè,
vado a vedere nello specifico se riesco a prevedere almeno qualche dato prendendo spunto da quello che c'era nel libro. Quindi ho preso a vanto quello che per noi è il nostro vanto, quindi il MAPRA, Capanne d'Aduti, il Museo Civico, il MITAG, il museo della guerra con la sua nuova denominazione, lo Zandonai, e ho visto che effettivamente i numeri ci raccontano la storia di una città che non riesce a valorizzare quanto ha, e di conseguenza non riesce a valorizzarsi e distinguersi come vorremmo sul mercato turistico. Il MARC purtroppo ha circa un 14% in meno di presenze, la Campana un 19%, il Museo Civico è fermo, sostanzialmente almeno, quello, e in terza fortuna, soprattutto con la nuova, non solo la denominazione, ma il nuovo progetto che ha messo in atto, è un po' in crescita, per fortuna. Però mi chiedo, a fronte di questa modalità, di questa realtà dei fatti, e quindi non è rovereto che abbiamo continue valanghe di persone che ci invadono la città, non sappiamo dove mettere i turisti, ognuno di noi apre l'armadio della propria casa e un turista li esce fuori, non è così purtroppo, e quindi mi aspettavo nel dubbio di trovare delle azioni concrete per invertire questo calo, e mi sarei aspettato di trovare una strategia per destagionalizzare quello che è il turismo. Mi sarei dovuto trovare dei KPI chiari. Nel 2023 avevamo 82.000 arrivi e 235.000 presenze, nel 2024 scendiamo a 78.000 e 227 presenze, il 4,4% in meno negli arrivi e il 3,1% in meno nelle presenze, quindi non stiamo andando bene. Eppure nel GUP si parla di vitalità culturale, di territorio attrattivo, ma senza alcun dubbio, ma dobbiamo fare di più, e il GUP questo dovrebbe presentarlo, se no che roadmap è di intenti e di strategie per gestire la città, perché senza i target, senza i KPI e se non c'è una programmazione, allora è solamente una narrazione, e a questo punto ce la possiamo dire, ma che siamo belli e siamo bravi, ma questo non è. Poi dopo quello che nella realtà dei fatti accade. E poi dobbiamo anche decidere, dobbiamo trovare un'identità, chi siamo? La città della pace? Capitale dell'arte contemporanea? Cos'è Rovereto? Chi è? E quindi, di conseguenza, dopo bisogna anche, come dicevo prima, porsi degli obiettivi chiari da raggiungere, ad esempio una permanenza media che da 1,6 passa a 1,8 notti, incentivando quello che è il percorso culturale a Rovereto, in modo tale che le persone restino di più e spendano di più, si può ipotizzare un più 10% di spesa. Quindi la cultura va difesa non solamente con un'idea, così diciamo un racconto che ci facciamo, ma fissando KPI precisi e assumendosi una responsabilità di indicare una strada, una via, perché senza indicatori siamo solo al si farà, e il turismo senza strategia non si governa, è inutile. E se continuiamo con la logica del facciamo un evento, poi facciamo un altro evento, sì, ok, ma una serie di date così collezionate non fa il turismo, ripeto, ci vuole una strategia, e dalla cultura mi collego che c'è l'importanza dei giovani, e senza politiche sociali adeguate Rovereto non cresce. Si parla nel GUP e vediamo anche l'università. Siamo circa poco più di 1.700 studenti, un centinaio rotti di dottorandi. Il Comune investe 225.000 euro con l'Università di Trento e 80.000 euro con l'Università di Verona. E dopo agli studenti che cosa offriamo? I posti letto, che abbiamo letto anche sul giornale, una trentina di posti letto, ma sono una goccia nell'oceano, quindi facciamo che sono pochi, 200 posti letto entro il 2027? Dovremmo riuscire a pensare dove troviamo a trovarli, tutti siamo d'accordo di uno studentato, ma nel frattempo lo studentato bisogna prenderlo, trovare il posto, costruirlo, tutto quello che sappiamo che è connesso, quindi mi aspettavo nel GUP di trovare un'indicazione su quello che potrebbe essere in questo momento un intervento, diciamo così, tampone, che poi può prendere una seconda strada parallela, ok, da questo punto di vista potrebbe essere quello di pensare magari a uno studentato diffuso. Qualcosa si è accennato, si è visto anche sui giornali, si è fatto, ma non trovo una concretezza per arrivare almeno a quei 200 posti, che sono pochi, 200 posti letto che si potrebbe pensare per Rovereto. E quindi dobbiamo pensare questa cosa, anche perché se poi pensiamo solamente allo studentato, uno studentato centralizzato senza i servizi, i trasporti, la mensa, una vita cittadina, perché c'è anche quella da pensare, per cui il problema della movida non è un problema perché solamente del centro storico per diventare una fonte di disturbo, ma questi ragazzi che sono all'università, fate il giro a Rovereto la sera con gli universitari, quelli che ci sono, e andate a vedere lo stesso quello che fanno in centro a Trento. Hanno bisogno, si studia, si lavora e la sera si esce. Siamo stati tutti quanti giovani, lo facciamo ancora, quindi anche loro hanno bisogno di una difesa da questo punto di vista, o quantomeno un'idea di cui vogliamo portare all'esterno, in un'altra zona di Rovereto, quella che può essere la movida dei locali per loro. Va bene, anche quello si può anche fare, ma bisogna pensarlo, bisogna incentivare i privati a progettare lì, bisogna che i servizi pubblici se li portano gli studenti, perché non so voi, ma io non è che me la farei tutte le sere, per quanto servisse ancora 25 anni, a mezzanotte e mezza luna, da magari Borgo Sacco, zona industriale, e abito in via della Terra. Anche no, quindi un tram a una certa ora, bisognerebbe quindi rivedere anche questa cosa qua, i famosi servizi taxi che abbiamo chiesto. Aspetto, approfitto per dire all'assessore Dorivotti che aspetto poi la risposta dell'incontro, che mi ha detto che avrebbe avuto questo mese. Quindi, per gli studenti non sono solo posti letto, sono anche servizi, bisogna incominciare a pensarci, tenendo conto, e perché dico che lo studentato potrebbe anche sicuro il rischio che diventi una cattedrale del deserto, perché la stessa opera universitaria sta lanciando con se stessa, ne parla, un allarme e dice: fra 5 anni incomincerà un calo demografico per forza sugli iscritti, perché sappiamo tutti quanti come sono le nascite, quindi adesso si è arrivati a quel momento lì e andrà avanti così. Allora la domanda è: nel momento in cui ci saranno meno studenti, ci sarà più concorrenza, cosa farà Rovereto Calatrava? Dobbiamo cominciare a pensarlo adesso, non quando ci troveremo con l'università che ci dice a Trento, questa esercizio a Rovereto, ti dispiace, oggi ci saranno meno 500 iscritti. No, ma come? E cosa facciamo con lo studentato che l'ho messo in piedi? Ma qui bisogna pensarci prima, e è un percorso lungo, sia di progetto che poi di realizzazione. Se bisogna partire subito, bisogna anche pensare poi, insieme con qualche letto, ai servizi che ho detto, ad esempio il servizio mensa. Sappiamo che c'è la Cicerlini, sappiamo che è in fase di progettazione, sappiamo tutto, sappiamo anche quello che è successo con l'appalto, con la comunità di valle, quindi con l'appalto europeo, quello che verrà fuori dopo. Ci vorrà tutto il tempo sperando che tutto vada nel migliore dei modi. Quindi a questo punto anche questo servizio va pensato. Ci sono tante cose da mettere insieme, e questo mi manca una vera, una vivida progettualità. Ripeto, l'ho detto più volte in quest'aula: numeri, KPI, oggettivi, riscontrabili, verificabili, così si vede e si va avanti e si riesce ad avere anche un riscontro di quello che poi viene fatto. Come ho detto prima, quindi, fra 5 anni sarà troppo tardi. Dobbiamo adesso pensare come fare gli studenti e dobbiamo dare subito risposte immediatamente. Adesso poi, pensando agli studenti, le famiglie, leggendo il dubbio, ho guardato con attenzione, ho cercato se per caso c'era il rimando a quello che era stato fatto anche il nostro emendamento che era stato approvato riguardo ai padri singoli e se c'era stato implementato qualcosa. 7.400 persone, allora, sono le famiglie monocomponenti Rovereto, il 40,5%, eppure nel DUP, riguardo alla parte di queste persone che sono i padri singoli, non si parla, non si dice nulla di qualcosa di loro dedicato nello specifico. però nella realtà esistono, non sono invisibili. E così ancora una volta invece lo diventano. Mi sarei aspettato che, approvato quello che era il nostro emendamento di un'attenzione e di una, si diceva, e di un'informazione ulteriore nei confronti dei padri singoli di quello che potevano essere le possibilità che i servizi erogherebbero mettendo in piedi, mi sarei aspettato di contro, anche di conseguenza, una politica più attenta a questi a questa fragilità. Nuova? No, è sempre stata nuova, perché adesso comincia a diventare davanti agli occhi di tutti. Una volta i padri singoli stavano zitti, si tirano sulle maniche, lo fanno ancora adesso, ma sta diventando molto difficile per loro andare avanti, bisogna aiutarli. Quindi sono tante intenzioni, un po' sembra quasi, ogni tanto ci sono dei passaggi nel dubbio che li leggo, che quasi poetici nel modo in cui sono scritti, e quindi mi sa poco di programmazione. Fare politica va bene, allora se dobbiamo fare il compitino, a me uno fa il compitino, è un compito burocratico, mette giù due righe e va bene, lo deve fare e lo fa. Ma se invece uno lotta, troverete, ogni giorno, si rende conto che ogni promessa mancata, e anche le cose non pensate sono promesse mancate, ogni decisione rinviata ha un costo che ricade sui cittadini. E quindi anche quest'anno, mi dispiace, ma come è stato per il GUP precedente, anche questa volta manca di concretezza, manca, ripeto ancora, di numeri, manca di possibilità di avere concretamente dei riscontri con dei KPI, con dei punti che ci permettono di dire devo da A, devo andare a B, sono arrivato nel mezzo, tre quarti. È una cosa misurabile. Se è misurabile la posso verificare, se è verificabile posso durante il percorso aggiustare, modificare e arrivare poi dopo allo scopo che mi sono prefissato, perché lo ho presente e vivido davanti a me. Non ho altro da dire. Grazie, signor Presidente.
Grazie a lei, consigliere. Il suo tempo è stato di 15 minuti e 20 secondi. Ci sono altri interventi? Consigliere Farinati, prego.
Sì, grazie Presidente. Diciamo che il documento è assolutamente ampio, articolato, direi preciso in tutte le varie deleghe degli assessorili, però io metto un però, perché la funzione di un municipio, di un comune, il secondo del Trentino, qui la ritroviamo abbastanza bene, direi, però manca quella funzione di sprone, di motivazione dell'economia. Io sono un keynesiano convinto da sempre, laddove l'economia, per mille motivi, non stiamo qui a elencarli, sono motivi internazionali ma anche locali, un pochino di incertezza la soffre, ebbene questo è il momento in cui il comune, l'ente pubblico, deve intervenire con le proprie leve, con le proprie risorse, e a Rovereto ce ne sono, ci sono anche dei tesoretti che arriveranno nei prossimi anni, e qui bisogna dare merito all'amministrazione, parlo dei 10 milioni garantiti all'anno dal gruppo Dolomite Energia, che quindi da qui al 2030 sono 60 milioni o poco meno, perché due anni sono già stati incassati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire per me che il comune deve avere l'ambizione, qualcuno potrebbe dire anche il coraggio, non uso più la parola visione perché sono stato rimproverato più volte, anche se però è quella più adatta. E qui parlo di opere che riguardano più assessori in questo caso. Chiaramente in primis l'assessore ai lavori pubblici che ha fatto un suo elenco, dove però mancano, a parer mio, opere che da qui al 2030, ma penso a partire dal 2026, dovrebbero essere precisate, perché ripeto, i denari ci sono, si tratta di allocarli bene. Faccio l'esempio più eclatante, che riguarda un po' l'assessore Faes e anche l'assessore Mignocchi, vice sindaco. Il Follone. Non parlare di Follone da qui al 2028, insomma, scusatemi la franchezza, ma devo dirlo, qui è mancanza di visione di questa priorità per la città. Perché quella infrastruttura, che la potremmo pagare con un anno di dividendi Dolomiti Energia, di un anno, perché ormai sono più di 5 gli ingegneri con cui ho interloquito, mi hanno dato un preventivo mai superiore agli 8, mettiamo 10 milioni. Ripeto, è un'opera che non può più aspettare, anche perché se vogliamo una città sostenibile, quella permetterebbe di togliere molti, molti parcheggi in superficie, dove poter fare, l'ho già detto più volte, e completare le ciclabili. Adesso non faccio l'elenco delle strade, ma le comprendete subito. Via Campagnola, via Cavour, via Barattiere, potrebbero essere quasi tutte prive di autovetture parcheggiate in superficie. Siamo a Rovereto, il Follone in 5 minuti a piedi ti permette di arrivare ovunque. Si tratta, da parte della politica, di farlo capire ai cittadini. Perché questa è la politica autorevole. Quindi, non vedermelo citato, permettetemi, insomma, una piccola delusione ce l'ho, ma speriamo che nel dibattito sul bilancio 2026 ci sia spazio di recuperare quantomeno un ragionamento, quantomeno una progettualità concreta, concreta. Altro aspetto, ne cito 3-4 perché potrei farne di più. Altro aspetto, il recupero, lo accennavo prima, di quei 3 ambiti immobiliari vuoti. Io non ho trovato alcuna citazione. Parlo delle trifore, parlo dell'ex-gil e parlo della cassa, la cassa malati. Ecco, io mi auguro che nel dibattito anche qui 2026, sul bilancio 2026, la sindaca e gli assessori abbiano modo di farci capire se c'è una direzione concreta nell'acquisire o di, comunque di poterli utilizzare in maniera proficua per la città. E qui le idee ce ne sono più di una. Altro aspetto, la RSA di Via Ronchi. Sappiamo che è stata affidata la costruzione alla Vannetti. Lo considero un grande errore, anche perché la Vannetti non ha la struttura dei nostri uffici tecnici. Quando abbiamo fatto il MARC, gli uffici tecnici erano tutti lì, occupati. Se io guardo il consiglio d'amministrazione, forse c'è una persona che può seguire un tale lavoro, che è l'amico Giuseppe Graziola. Bettino Graziola per gli amici. Però la struttura dell'RSA non ha la competenza e io credo che anche qui si andranno a perdere degli anni. Per me è un'opera che doveva fare il comune, chiaramente in maniera più celere di quella presso la Sacra Famiglia, auspicabilmente, perché ce n'è bisogno. I numeri dei nostri nonni e delle nostre nonne che attendono. È in crescendo. Chiaramente è chiaro, il primo stadio è citato dall'assessora Arianna Mioranti, è l'assistenza a domicilio, quella è la priorità, ne sono convinto anche per esperienza diretta con i miei genitori. Però io credo che un cenno in cui l'amministrazione, perché guardate che il cittadino non sa che è incaricata la Vannetti di quella RSA. Perché si guarda sempre al comune, è normale, è buon senso, È scontato che il cittadino riguardi la giunta, la sindaca e i propri assessori, se non iniziano i lavori. Io ci passo ogni giorno e purtroppo l'erba sta raggiungendo i 2 metri. E ripeto, è una risposta che va data in maniera concreta. Gli strumenti ci sono, mi auguro, ma averlo lasciato in capo a un consiglio di amministrazione, a un ente che ha tutt'altro scopo, per me è stato un errore. Però sono dispostissimo a rivedere questa mia opinione. Altro aspetto, si cita giustamente il verde in città, si cita il bosco della città, si cita. Bisogna anche un po' mettere qualche parolina che faccia capire cosa vogliamo fare del bosco della città, come vogliamo raggiungerlo in maniera assolutamente sostenibile. Mi tocca ripetere Trento ci insegna, con l'ascensore dal Persino a Mediano. Da Corso Bettini sarebbe facilissimo da farsi, e non credo neanche con grandi esigenze finanziarie. Allora sì, il bosco della città diventa un luogo di una città che ama il verde, che lo può mettere a disposizione di giovani e meno giovani, e potrebbe anche, perché no, ospitare dei punti, degli spazi di accoglienza dove il giovane o l'anziano di turno possa prendersi una birra, un caffè, chiacchierare, magari cenare. Diventa un punto di aggregazione comunitario, credo unico, più unico che raro, perché è un luogo straordinario, straordinario. Ecco, sulla viabilità esterna, anche qui mi si è concesso, mi aspettavo, visto che comunque è un DUP che vale 3 anni, un qualcosa di più concreto. La bretellina della mira speriamo che inizi, ma quella sappiamo benissimo che è propedeutica a tutto il percorso della tangenziale, che non è solo di Rovereto, diventa la tangenziale della Valle Garina. Io non so quante volte ognuno di voi si ferma in Piazzale Orsi. Lì non passano solamente le motociclette e le automobili, passano i tir. Io non so se questo significa credere in una città sostenibile. Credo che siamo tra le pochissime città di 40.000 abitanti che si vedono praticamente tagliare in due lo spazio urbano da un traffico pesante. Ripeto, pesante. Anche quello pesante, che potrebbe essere assolutamente dirottato in altro ambito. Abbiamo letto in questi giorni della soluzione di Sant'Ilario, vedremo, anche qui si tratta di essere capaci di ragionare, ma no, non dubito di questo, non solo come Rovereto, ma quantomeno anche con Volano, con gli altri comuni. E quel disegno che ho visto non va per nulla in contrasto con l'ipotesi lunga della tangenziale che dovrebbe partire dai Murazzi e arrivare alla Favorita. Ecco, mi sono permesso questo intervento, so che non è gradito da tutti, però io credo che in un momento come questo anche un'amministrazione comunale, anche la politica municipale debba dare dei segnali concreti alla nostra gente, perché già l'anno scorso è andato a votare il 49% delle nostre persone. Non dimentichiamo che la maggioranza sta governando col 25% dei consensi di chi ha il diritto di voto. E allora io credo che bisogna, come si dice, non tanto alzare l'asticella, ma un cambio di ritmo e far capire ai cittadini che sì, i problemi li abbiamo in mente, ma vogliamo dare anche delle indicazioni. Il compianto ingegner Sergio Zanon, più di una volta, io ero giovane, mi dice: guarda Paolo, se farai politica sappi che è meglio una decisione sbagliata che una non decisione. Innanzitutto, con la non decisione tu crei dubbi alla gente, sfiducia, mentre con una decisione che dopo si potrebbe manifestare sbagliata, tu comunque hai dato una direzione alla tua gente e strada facendo, mi esprimo in dialetto, te l'andrissi. Però la cosa importante è far capire che questa amministrazione su alcuni temi, potevo aggiungere altri, c'è però non, mi permettete, non è offensiva la frase, solo a parole, ma con delle indicazioni concrete. Guardate che entriamo nel 26, nel secondo anno pieno, sono 2 anni e mezzo alla fine del 26, quindi guardate che il tempo corre, corre. Lo dico per voi, perché io a 66 anni farò questa esperienza finché sono, diciamo, disponibile, in salute buona, ma lo dico per i giovani, che hanno giustamente l'ambizione di amministrare la città. Guardate che Trento nei prossimi 5 anni, questo mi è stato detto, ha più di 200 milioni di investimenti programmati. Io, caro Carlo, quando leggo che tu affermi che non hai soldi, no, i rovertani non sono stupidi, hanno visto il bilancio che abbiamo approvato qualche mese fa, era di 124 milioni, Schio ne ha 50 di meno, quindi non diciamo, vi do questo consiglio, non dite che non ci sono denari, si tratta di allocarli bene, ne avete e ne avrete 60, scontati e sicuri, più quelli che arriveranno dalla provincia, magari da un rinnovato PNRR, dai fondi europei, perché so che i nostri uffici stanno lavorando in quella direzione. Non sono mai arrivati così tanti soldi negli ultimi 5 anni in Italia dall'Europa. E che lo sappiamo spendere, ma non a Rovereto solo, per un mondo del cielo. Se invece guardo cosa sta facendo la Spagna, la Francia, la stessa Germania che è in crisi e hanno capito che la crisi economica privata, delle aziende private, si combatte con la spesa pubblica, con la spesa pubblica. Ecco, io mi taccio, come si è soliti dire, spero di non aver offeso nessuno, il mio è solo uno sprone, chiaramente voterò con fiducia e con un po' di speranza questo DUP, perché sindaca ride? E vabbè, ho capito che ho detto una barzelletta, mi dispiace. Spero che un messaggio così chiaro sia recepito e magari nel dibattito del bilancio 2026 arrivare a essere un po' più concreti, ma non per noi, per la città e per i cittadini che attendono da ormai troppi anni alcune opere di cui ho fatto un minimo di esempio. Guardate che su via Ronchi, non questa amministrazione, qualche amministrazione fa, ha dato quasi 5 milioni ai privati. Forse dei conti verrebbe da dire da qualcuno. Sono passati quanti? 11 anni. Scusatemi. Da quando il privato ha ricevuto quei 5 milioni. Bisogna anche essere un po' umili, no? Guardarsi nello specchio e dire, abbiamo sbagliato. Ora in avanti prendiamo in mano la questione e facciamo le cose. Altrimenti, spero di sbagliare, ma nel 2030 le municipali, alle elezioni comunali, andrà il 30% dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere, il suo intervento è stato di 15 minuti e 45 secondi. Ci sono altri interventi? No, sto chiedendo. C'è stato l'intervento della maggioranza? Mi state estorcendo la pausa. Sindaca, approfittiamo. Facciamo la pausa. Allora. Attenzione, ora, per cortesia, facciamo la pausa prima. Pochi minuti, sindaca, comunicazione capigruppo, pochi minuti e facciamo la pausa, quindi ci aggiorniamo, sono le 21.28, considerato che i capigruppo saranno liberi ai 35, riprendiamo i lavori alle 21.45.
C'è anche il tempo per la sigaretta.
interrogazione. Allora, consiglieri, una cortesia, siccome ho chiesto chi interviene o interviene, sembrava quasi non ci fosse la volontà di intervento, adesso vi pregherei, abbiamo fatto la pausa, dobbiamo procedere con la discussione anche lì. Consigliere Catalano, a lei.
Sì, grazie Presidente. Io trovo spunti e poi sono molto puntuale nei miei interventi e negli spunti che il gruppo mi ha dato. Sicurezza e polizia ambientale. È ormai evidente il passaggio da una polizia di prossimità a una polizia che interviene principalmente dopo che l'evento si è verificato, con l'obiettivo di ricostruirlo a posteriori. La polizia locale, originariamente pensata per operare in chiave di prossimità, si è progressivamente trasformata in un sistema orientato alle funzioni di polizia giudiziaria. Questa evoluzione è confermata anche dalle tecnologie di cui il corpo si è dotato, telecamere diffuse su tutto il territorio, una rete di fibra ottica che oggi si estende per 8 km e 100 metri, e il progetto di consentire l'accesso a questo flusso di dati alle forze di polizia, le uniche che attualmente stanno beneficiando di tale sistema. Possiamo davvero dire di essere sulla strada giusta se alla prima criticità troverete se adesso è necessario fare intervenire i cavalli e a Trento addirittura si richiede l'esercito per presidiare le strade? In questo contesto manca solamente il sistema per acquisizione per acquisire le impronte digitali delle persone arrestate o fermate per l'identificazione. Nel caso si intendesse valutare l'acquisto di un sistema per la rilevazione delle impronte digitali da destinare alla polizia locale, la decisione dovrebbe essere attentamente ponderata per almeno due ragioni. L'investimento in apparecchiature di scansione e nelle necessarie infrastrutture software comporterebbe costi significativi per il comune. L'adozione di nuovi sistemi richiederebbe la presenza di personale adeguatamente formato per la gestione operativa, l'analisi dei dati e le attività di manutenzione. Si evidenzia inoltre che nel nostro comune hanno sede sia il commissario della Polizia di Stato che il comando compagnia Carabinieri di Rovereto, forze di polizia a competenza generale già dotata di sistemi per l'acquisizione delle impronte digitali. Considerato che il numero di fotosegnalamenti da effettuare appare limitato, non si ritiene necessario procedere a un ulteriore investimento in tali strumenti. Un ulteriore aspetto da sottolineare è che la polizia locale non dispone dell'accesso diretto alla banca dati delle forze di polizia. Ne consegue che, anche qualora venisse effettuato un fotosegnalamento, l'analisi dei risultati non potrebbe essere gestita in autonomia, rendendo comunque indispensabile il coinvolgimento delle forze di polizia a competenza generale. Si pensa ad esempio all'ipotesi in cui, durante un controllo del sabato sera, un fotosegnalamento riveli che il CUI, che è il codice unico identificativo, associato a un'impronta digitale, corrisponde a un alias soggetto a un mandato di cattura internazionale o un decreto di espulsione. In circostanze di questo tipo è indispensabile il supporto di una struttura adeguatamente attrezzata per affrontare tale evenienza. Analogamente, nel caso di cittadini stranieri da accompagnare presso un centro di permanenza per il rimpatrio, si porrebbe il problema di individuare chi debba concretamente farsi carico di tale incombenza. Va inoltre considerato che nella maggior parte delle situazioni i soggetti da sottoporre a fotosegnalamento si trovano in stato di ebbrezza alcolico sotto l'effetto di stupefacenti, presentano atteggiamenti violenti oppure risultano in condizioni di disorientamento temporo-spaziale. In altri casi si rifiutano semplicemente di collaborare al procedimento di identificazione, mentre solo in rare occasioni accettano spontaneamente le indicazioni dell'agente accertatore e dell'agente incaricato. Questo perché si pensa che per completare il quadro manca solo questa apparecchiatura che diventerebbe un supporto di tipo operativo alla polizia locale, che secondo me non ce n'è bisogno. Risulterebbe strategico per potenziare il personale da destinare al nucleo di polizia ambientale, considerato che l'abbandono dei rifiuti nella maggior parte dei casi configura fattispecie penali precise dal codice dell'ambiente. Inoltre, con il decreto legge numero 116 del 8 agosto 25, che è in fase di conversione in legge, è noto come terra dei fuochi, il legislatore ha stabilito che i sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati per la verbalizzazione delle sanzioni amministrative anche senza contestazione immediata, in deroga a quanto previsto dalla legge 689 del 91, cioè quella sulla depenalizzazione. Alla luce di ciò è necessario avviare un'azione concreta L'amministrazione competente ha il dovere di coordinare gli interventi sul territorio, coinvolgendo anche le altre forze di polizia. Gli strumenti sono disponibili, il personale è formato, motivato e desideroso di operare in collaborazione con dirigenti e funzionari sul campo al fine di indirizzare, coordinare e stimolare le attività. Non possiamo rassegnarci alla presenza diffusa di cumuli di rifiuti. Occorre contrastare con decisione e con ogni mezzo previsto dalla legge questa deriva. La sfida deve essere affrontata e vinta a tutti i costi, facendo convergere diverse iniziative, compresa quella del centro integrato, in un'unica progettualità, supportata da un linguaggio chiaro, coerente e non contraddittorio. Evitare comunicazioni altalenanti, che oggi affermano una cosa e domani un'altra, è fondamentale per non alimentare smarrimento e rassegnazione della popolazione. Si tratta di una progettualità strategica che richiede la presenza costante di riferimenti sul territorio, in grado di monitorare direttamente la situazione senza dover dipendere unicamente dai social o dalle segnalazioni sul degrado. Ambiente. A pagina 90 del DUP, alla voce acquedotto, sono indicate 11 fonti di approvvigionamento idrico, per cui la sorgente di Spino. Le richiamo perché nel loro insieme costituiscono la riserva strategica di acqua potabile a cui fare riferimento qualora, per diversi motivi, la portata della sorgente di Spino dovesse ridursi drasticamente. Tra queste fonti figurano 4 pozzi situati in località Navicello e la sorgente del Pra e Corte, comune catastale miliziana. I 4 pozzi del Navicello si trovano in un'area nella quale è presente un depuratore. Sarebbe quindi opportuno conoscere con quale frequenza e da chi vengono effettuate le analisi delle acque. Allo stesso tempo risulterebbe sconsigliabile ipotizzare l'utilizzo delle acque della sorgente Pra e Corte per l'approvvigionamento della baita degli Alpini, al fine di evitare interventi che possono compromettere il naturale percorso della sorgente. A pagina 96 si affronta il tema delle fognature, i cui scarichi sono gestiti dall'ADEP presso gli impianti al Navicello. In tali impianti confluisce anche il percolato della discarica tramite condotta dedicata, oltre a quello proveniente da altri siti provinciali trasportato su gomma. Le analisi delle acque emesse nei fognari Adige sono attualmente eseguite dalla società che gestisce l'impianto, con verifiche periodiche da parte dell'agenzia provinciale competente. A pagina 94 del DUP si parla della qualità dell'aria e a pagina 95 si fa riferimento specificamente ai metalli pesanti. I monitoraggi del 24 hanno confermato che le concentrazioni sono generalmente inferiori ai limiti dell'OMS, con l'eccezione del nickel e cromo, rilevati presso Viti Marconi e in via Cobelli, dove si sono registrati picchi isolati ma di breve durata. Questi dati non destano allarme, è scritto nel DUP, in quanto non persistenti ma richiedono attenzione per individuare le fonti e monitorare eventuali aumenti futuri. Ho seguito una breve indagine sulle possibili cause dell'inquinamento del nickel e cromo. Ho effettuato un sopralluogo in via Monti e consultate le mappe della zona. Non risultano più fisici che utilizzano nickel e cromo. Pertanto l'inquinamento può presumibilmente essere ricondotto al traffico veicolare. Uno studio scientifico indica in particolare che le pastiglie dei freni dei veicoli più vecchi di 12 anni contengono nickel e cromo, liberati nell'aria durante le frenate. Il momento di massimo traffico davanti all'ingresso dei Viti Marconi si verifica intorno alle 7.30, il che spiegherebbe i picchi registrati. Analogamente, se venissero installate centraline lungo la SS12, in prossimità dei rallentamenti a Sant'Ilario, non sarebbe sorprendente rilevare picchi simili di nickel e cromo, seppur per periodi più prolungati, a causa del flusso di veicoli significativamente superiore. Da un punto di vista chimico, sarebbe utile determinare il grado di ossidazione del cromo liberato durante le frenate, poiché la forma esavalente può avere rilevanti effetti sulla salute. Proporrò all'amministrazione di valutare l'opportunità di ripetere i monitoraggi, posizionando le centraline anche in corrispondenza della forzatura di Sant'Ilario, coinvolgendo la Commissione Salute e Ambiente nella progettualità per una verifica completa ed accurata. Detto ciò, per ricollegarmi a un mio collega, la tangenziale di Loreto avrebbe dovuto servire a decongestionare il traffico, rendendolo più fluido e riducendo le frenate che favoriscono l'emissione di inquinanti pericolosi nell'aria. Altri centri come Trento, Cresse, Pomarolo, Nome e persino Chiusole hanno avuto la lungimiranza di dotarsi di tangenziale per prevenire problemi di questo tipo. Mi auguro di essere smentito sulle reali cause di questo potenziale inquinamento e auspico che si proceda con decisione nella ricerca di possibili, se più difficili, soluzioni. Protezione civile. La sezione strategica del TUF affronta la protezione civile solo in riferimento al polo della protezione civile e alla costruzione della nuova caserma. Ma in quale contesto vanno inseriti i lavori dei nostri vigili del fuoco, volontari, del personale permanente, se il piano della protezione civile comunale non è aggiornato? L'ultima versione, se non sbaglio, è del 2014. Però forse è meglio così. Un nuovo piano di protezione civile deve essere redatto da professionisti del settore, seguendo le pratiche già avviate nei comuni dei paesi europei e come da tempo avviene nei paesi scandinavi e nei loro vicini, considerato anche le turbulenze che ci sono per ora. Ad esempio, un eventuale progetto per la realizzazione di 700 posti auto in un parcheggio interrato a Follone dovrebbe essere completamente rivisto. L'infrastruttura dovrebbe essere concepita in modo tale da poter trasformare rapidamente il parcheggio in un luogo sicuro per ospitare la popolazione in caso di calamità, qualunque essa sia. Ciò comporterebbe dotazioni come gruppi elettrogeni, serbatoi d'acqua, sistemi per la raccolta delle acque meteoriche non potabili e sistemi di divisori che consentono di trasformare ogni singolo stallo in un'area capace di ospitare un gruppo di persone, garantendo la giusta privacy. Ogni gruppo di persone dovrebbe conoscere in anticipo il numero dello stallo assegnato e ricevere un kit di emergenza fornito dall'unità di protezione civile proposta. In Finlandia sono tutti organizzati così, non sono andato a vederlo. Tutti i parcheggi interrati devono essere inclusi nel nuovo piano di protezione civile comunale e riadattati secondo il modello sopra descritto. Ovviamente tutto ciò comporterebbe l'organizzazione di esercitazioni pratiche. Sebbene previste generalmente ogni 2 anni, tali esercitazioni raramente coinvolgono la cittadinanza, riducendo l'efficacia della preparazione e della consapevolezza della popolazione. Forse è giunto il momento di pensare completamente a quanto è stato fatto finora. Occorre guardare oltre le pratiche consolidate per decenni, come le tradizionali strutture con tende e cucina all'aperto. In scenari nuovi e imprevedibili, questo tipo di organizzazione rischia di risultare superata e abbiamo il dovere di prepararci alle sfide future. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Il suo intervento è stato di 12 minuti e 5 secondi. Altri interventi? Consigliere Chiamotti, prego.
Grazie Presidente, ma innanzitutto torno a chiedere scusa per il disagio arrecato all'inizio, come detto avrei voluto evitarlo ma ero in ritardo nella lettura, quindi mea culpa, non ho potuto consegnare quelle osservazioni che come avete visto erano molto semplici e puntuali, e però almeno ho dimostrato che l'ho letto il documento, soprattutto perché per me era la prima volta. Cioè era l'occasione più volte rispetto al resto dell'aula che invece aveva potuto leggerlo già lo scorso anno, documento che non ha subito modifiche, quindi io sentivo anche questa mancanza rispetto agli altri consiglieri. E nel leggerlo innanzitutto non farò un'analisi sulle opere come è stata fatta, che quella tendenzialmente preferisco farla quando si parla della parte operativa, mentre cerco di fare un ragionamento sul documento in sé e su quelle che sono le indicazioni che arrivano chiaramente politiche, che arrivano dagli obiettivi strategici inseriti nel documento stesso. Allora, innanzitutto dal mio punto di vista, che è un punto di vista molto personale, nel senso di una persona che cerca di fare la sua analisi il più possibile distaccata, chiaramente un'analisi soggettiva, quindi non è un'analisi oggettiva per forza di cose, anche perché mi preoccupa una deriva di una politica. Vedo l'esempio dell'Albania che ha nominato, immagino non sappiate, un ministro di intelligenza artificiale, quindi io
se la cosa lo voglio evitare, ben venga se ci sono delle persone e che hanno una visione personale e quindi giudicano e commentano anche dei testi e i contenuti di questi testi in maniera personale. E nel farlo però mi preme anche dire che non è che sto facendo una considerazione di maggioranza o minoranza, però cerco, magari non ci riesco, di fare invece una considerazione da cittadino rispetto a queste indicazioni strategiche contenute in questo documento. Allora, di sicuro personalmente io farei un documento molto più semplice. In che senso? Nel senso che viene scritto con un linguaggio molto ricco, in alcuni casi addirittura quasi ampolloso, ridondante, ci sono dei termini che ritornano ogni paragrafo, e inclusione, sostenibilità, ridondante, pesante, c'è tutta una retorica che ha senso, non dico che non abbia senso, però alla fine appesantisce molto la lettura, si promettono grandi cose, normalissimo fare anche questo, non dico che sia sbagliato, dico solo che mette certo un documento un po' più asciutto, più leggibile, non a caso alla fine ci troviamo le slide, un po' come quando a scuola succede adesso, non si leggono più i testi, ma si fanno le slide per semplificare il testo. A me piacerebbe che il testo fosse quello, che non servissero le slide, perché andiamo direttamente al foro. Anche perché poi il risultato è, chi è che la legge? Qualcuno veramente lo legge questo documento? Al di là magari degli uffici che lo devono preparare, degli assessori che devono preparare i testi, di noi consiglieri che dobbiamo fare il nostro ruolo di consiglieri, c'è qualcuno che lo legge? Perché se nessuno lo legge, a cosa serve? È solo burocrazia? Mettiamo lì burocrazia perché ci ha chiesto di farlo? O è un documento che ha senso? Lo dico perché noi sappiamo uno dei grandi problemi del sistema Italia è proprio la burocrazia, no? C'è un libro del professor Zoff che si intitola Burocratite ostruttiva, cioè il male dell'Italia. Ci sono documenti, noi compiliamo documenti, li abbiamo compilati bene, apriamo il cassetto, mettiamo nel cassetto, nessuno li legge, però siamo a posto perché abbiamo compilato questi documenti. Ecco, un documento di questo tipo secondo me è nato quando ancora nel 2017 è stato introdotto con modalità di redigere programmi, proprio per superare quella cosa lì e cercare di dare qualcosa di molto concreto, quindi degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi. Ancora rimane, dicevo, questo approccio un po' retorico e ampolloso, che ripeto è normale, non voglio accusare nessuno, però mi piacerebbe un documento più facile di lettura per tutti, in modo che uno lo legge e capisce bene, perché altrimenti io potrei, in osservazione che mi è stata fatta da qualcuno, prendi questo testo qua, cambi il logo, qualunque partito, qualunque movimento, quelle cose le potrebbe dire sostanzialmente. Perché si progetta la riqualificazione della città, l'apertura degli spazi, tutte frasi che tendenzialmente ormai dicono tutti, difficile che uno dica non voglio riqualificare la città, quindi sarebbe bello poter andare direttamente al sodo. Comunque, adesso inizio un po' a entrare nel dettaglio, chiaramente vado a leggerlo, ci sono i riferimenti ai livelli amministrativi superiori, si parte con questa citazione che mi ha subito colto di sorpresa, io la cito, non c'entra con l'amministrazione, però c'è dentro nel testo, quindi la leggo, perché per me è insomma abbastanza spaventosa. Pagina 5, dove si cita il Fondo Monetario Internazionale che, leggo, promuove un invecchiamento sano, si fa nulla da eccepire, capace di produrre implicazioni positive, giusto? Sul mercato del lavoro prolungando la vita lavorativa, cioè la cosa è che dobbiamo lavorare di più, stimolando la crescita e migliorando la produttività. Quindi il Fondo Monetario Internazionale si preoccupa che noi tutti, i nostri anziani, invecchino bene per poter lavorare di più, per produrre di più. Non è un approccio che mi piace politicamente parlando, questo non mi piace proprio per niente. C'è scritto, è citato, quindi non è farina del sacco di questa amministrazione o degli uffici, però c'è dentro. A me spaventa molto questo approccio dell'essere umano visto come qualcuno che produce e basta. Per quanto riguarda la parte relativa al PNRR, che è stata una grandissima opportunità, non faccio domande perché quelle che faccio condizionano la parte più operativa. Comunque sappiamo che ha generato problemi agli uffici con un sovraccarico, ma anche domande che io mi sono speso rispetto all'impatto economico, perché è vero, come dice il consigliere Farinati, che sono arrivati tanti soldi, ma è anche vero che quei soldi non sono a fondo perduto, quindi li dobbiamo comunque restituire. Ha messo in un contesto che riusciamo a completare le opere nei tempi previsti, perché altrimenti ci sono tutta una serie di conseguenze. Ecco, le opere, anche qua leggo, PNRR, per ammodernare, digitalizzare, rendere l'ovretto appunto sostenibile, inclusiva, e anche per riportare una rigenerazione urbana. Allora, dopodiché io vado a vedermi le opere, vado a pagina 10, i soldi sono arrivati, le opere le abbiamo fatte, le opere andavano fatte, però sono opere che non è che stravolgono la città, la rigenerano, la rendono sostenibile e inclusiva. Abbiamo lavorato sulle asili nido, sulle scuole d'infanzia, un po' sull'housing e poi c'è tutto il tema del digitale. Io devo dire, non è che vedo tutto questo stravolgimento. I soldi sono arrivati, per fortuna, abbiamo potuto portare a casa delle opere. Purtroppo, rispetto a quello che immaginavo, e anche qua non è colpa di nessuno, l'impatto del PNRR non sarà così rivoluzionario per il sistema rovereto. Passo agli aspetti più politici, quindi vado a vedere quello che scrivono in fondo al documento i sindaci e assessori riguardo ai temi che li competono. Ha già detto molto il consigliere Catalano, lo ringrazio, riguardo alla polizia locale, perché anch'io sono dell'idea che la polizia locale dovrebbe cercare di lavorare sulla prevenzione e non sugli interventi a posteriori, quindi anche la videosorveglianza che tanto decantiamo, insomma, alla fin fine, nella gran parte dei casi, interviene in ritardo rispetto a qualcosa che è già accaduto, vado a vedere le telecamere e vedo cosa è successo. Poi, è vero, può agire da deterrente, ma non lo so. A me piacerebbe invece, sono anni che se ne parla, avere un presidio più coordinato sul territorio di vigili che girano e stanno nel momento giusto, al posto giusto, in modo da prevenire piuttosto che andare a vedere con le telecamere quello che è successo. Non dico che sia facile, ci sono questi 7 agenti citati come ingresso, anche qua tema annoso. Si fanno delle assunzioni, si fanno delle assunzioni, si continuano a fare delle assunzioni, però ci sono anche degli agenti che poi cambiano, cioè non restano, perché le assunzioni sono state fatte, però ci sono anche degli agenti che non restano. Quindi secondo me il tema anche del corpo di polizia locale andrebbe affrontato proprio per il loro ruolo e anche per costruire un corpo che lavori in maniera efficace. E chiaramente, per fortuna, se vorrei, questo mi viene di dirlo, non voglio anticipare nessuno, però è citato il servizio notturno della Polizia di Stato, questo mi viene a dire grazie a chiunque ha portato a questo risultato, quindi tutti quelli che hanno lavorato in questa direzione si meritano un grazie, perché effettivamente l'ho detto, secondo c'è il Tardino, non essere presidiata di notte non è proprio il massimo. E, ecco. Tema chiaramente citato più volte e che sapete a me sta a cuore come sta a cuore a tutti, sicuramente abbiamo due punti di vista diversi, che accetto perché ci sta, come detto non tutti devono avere le stesse idee, che è il tema di Rovereto, città della pace. La mia idea, bene o male la dovete sapere, non è che voglio pretendere che sia l'idea di tutti, per me Rovereto, città della pace, oltre a fare quello che già fa, che non è sbagliato in sé, avrebbe dovuto essere, a questo punto mi viene da dire, una città più protagonista dal punto di vista delle iniziative diplomatiche, una scuola che poteva essere fatta, che probabilmente verrà anche fatta, un po' in ritardo, dico, però, quindi più al centro di tutte quelle iniziative diplomatiche e di alto livello, di una politica di alto livello, che secondo me per una città che ha il titolo di città della pace per legge dello Stato può ambire. E invece siamo scivolati verso il tema del turismo, quindi sfruttiamo il centenario per il turismo, lo colleghiamo a Rovereto, comunque città d'arte, perché anche questo, con un il centenario termina a Natale. Nulla di male, ripeto, ma il tema della pace, per quanto mi riguarda, dovrebbe essere presidiato in maniera assolutamente diversa. Altro capitolo importante che viene affrontato è quello del lavoro. Chiaramente il comune non ha la competenza diretta sul lavoro, però qualcosa fa, continua a fare con chiaramente gli interventi di sostegno al lavoro, ma sappiamo tutti, è citato e l'ho trovato in due o tre punti, il tema della denatalità, che impatterà su tutto. Cioè, si parla di sviluppo sostenibile, ma possiamo tranquillamente dirci che è assolutamente insostenibile quello che sta capitando, che capiterà nei prossimi anni. Si parla nei dubbi di 29.000 unità lavorative in meno. Adesso non ricordo in Trentino. Questo cosa comporta, cosa sta già comportando, perché sappiamo tutti che sta già capitando, partendo chiaramente dalle età più basse, quindi ci sono classi che chiudono, quindi in prospettiva forse ridurremo il numero di studenti per classe, però pian piano dovremo anche capire cosa fare con quelli che lavorano nell'ambito dell'istruzione, e via via proseguendo, anche perché ci saranno i famosi baby boomer che nel giro di 10 anni andranno tutti in pensione e libereranno tantissimi posti di lavoro che dovranno essere sostituiti da poche persone. C'è il problema dell'istruzione, lo sappiamo, con giovani che, altro tema che è affrontato, stanno vivendo periodi molto particolari, nel senso che il post-Covid non è ancora completamente superato, c'è un disagio giovanile latente, lo sappiamo, e però questi giovani sono quelli che poi devono entrare nel mondo del lavoro e sostituire i boomer. Numericamente non ci sono, e questo impatterà sul mercato del lavoro, impatterà sul mercato della casa, impatterà su tante cose. Cosa voglio dire con questo? Che è un problema ovviamente non solo di Rovereto, non solo del Trentino, anzi il Trentino ha la fortuna, e Rovereto anche, come detto, di avere il fenomeno dell'immigrazione, quindi ci sono tanti che vengono da noi, quindi il saldo è addirittura positivo di cittadini. Quindi tutto sommato noi possiamo anche superare questa situazione qua, però generalmente bisogna dire che il sistema non so quanto possa reggere, anche perché, e quindi parlo dei giovani, c'è un'attrattiva del mondo del lavoro, perché posti ce ne sono tantissimi. Io penso, ho fatto sempre il paragone con quando mi sono laureato io, è lì dove potevi guadagnarti il posto, dovevi andare, farti la tua gavetta, trovare qualcuno che potesse farti fare un po' di esperienza, e non era facile sgomitarvi con tanti paesi. Adesso invece l'offerta di lavoro è molto ampia, e questo cosa comporta? Comporta anche ragazzi che a una certa decidono proprio l'abbandono scolastico, non vanno a scuola, a una certa sono stufi, la scuola non li soddisfa, tanto il lavoro lo trovano. E questo diciamo è un problema, perché vuol dire un ragazzo ha piena libertà di fare quello che ritiene più opportuno, però la necessità invece di formare professionisti, quello assolutamente c'è. Cosa può fare il comune? Il comune può fare poco, però in tutti i suoi ambiti chiaramente presidiare e avere contezza di quello che sta succedendo. E un altro tema che è citato anche nel PNRR è quello del digitale. La conversione digitale è un altro tema che non mi soddisfa per nulla, perché il digitale diventa vecchio in un attimo, non semplifica, ma complica terribilmente la vita. Se io devo aiutare i miei genitori per fare delle pratiche, faccio tanta fatica, faccio proprio tanta fatica, perché devi avere il dispositivo giusto, sufficientemente aggiornato, con l'app aggiornata, devi connetterti, devi fare quello, poi devi avere tutta una serie estremamente complicata. Io non so se a voi capita, ma è estremamente complicata, tanto che leggo, verrà tirato su Help Desk, quindi un supporto per il digitale. il vecchio metodo, vado nell'ufficio, sono una persona perfettamente competente, compilo le carte assieme a lei, lei mi dice come compilarle, io decido di lei, sì, problemi non ce ne sono. E ripeto, il digitale costa, perché si fanno degli investimenti che nel giro di 5 anni sono vecchi, perché questo è il mondo, sono vecchi. Il digitale nella scuola ha comportato che laddove c'era una lavagna che magari era addirittura 100 anni e con un gessetto facevi tutte le lezioni, adesso c'è un monitor che ogni 5 anni devi cambiare, ma quel monitor deve essere connesso a una rete che ogni 5 anni devi cambiare e quindi è una macchina che se mangia soldi, oltre a tutta l'assistenza e la manutenzione che continua a mangiarsi soldi. E questa cosa qua, secondo me, non è per nulla sostenibile, ma proprio per nulla, anzi va proprio nella direzione opposta della sostenibilità. La vecchia lavagna con i gessetti c'è lì da 100 anni, ha fatto lezioni di matematica per 100 anni e era assolutamente sostenibile. Anche questo non è colpa dell'amministrazione, però questa appunto retorica sbandieriamo che siamo digitali per me non ha così tanti aspetti positivi. Anche perché dopo si devono fare gli sportelli per gli anziani che hanno bisogno di qualcuno che gli aiuti a fare quella cosa lì. A quel punto metti lì la persona con lo sportello, so che qualcuno lo ha fatto, e una persona che sta lì e quindi arriva l'anziano con le sue carte e la persona servisce l'anziano, come capitava prima della digitalizzazione. Adesso velocemente passo un po' anche ai vari assessori. Resto sempre il più possibile su temi, come vedete, strategici, non sono entrato sulle opere, so che sono certo che questa cosa può essere letta come discorsi distanti e altisonanti, però di fatto stiamo parlando di una sezione strategica e quindi secondo me le strategie dovrebbero partire anche da questa analisi qua. Dice sindaco Gnocchi, parla dell'accesso all'abitazione, che è effettivamente uno dei grandi temi, anche questo è un tema secondo me fortemente in divenire, è difficile fare previsioni, si sta lavorando sugli studentati che ben venga danno posto a studenti che posti non ce l'hanno, ma studenti che come dicevo prima nel giro di pochi anni diminuiranno. E quindi chiaramente gli studentati si voteranno, cioè questo non voglio dire che è sbagliato investire sugli studentati, però voglio dire che sono dinamiche che evolvono in tempi estremamente rapidi, anche questo non è colpa di nessuno, però bisogna comunque ricordarselo. E rispetto a questo, una discussione che abbiamo avuto appena accennata, poi dopo la approfondiremo in commissione, era relativa ai famosi crediti edilizi. Chiaramente arriveranno dei crediti edilizi, si interviene su un edificio dove prima c'era una famiglia, se ne finiscono 14, quindi invece che una o due macchine possono essercene 20 che girano, impatto sulla viabilità minimo. Ok, però il ragionamento di prospettiva che avevamo già fatto in quest'aula, ricordo benissimo sempre con l'assessore Minucci, era ok, quando si fa una legge di questo tipo, che impatto ha sullo sviluppo di una città? Ci sono dei dati molto interessanti sempre nel DUP rispetto alla saturazione che Rovereto sta raggiungendo in termini proprio di unità abitative. Quindi vuol dire che si sta anche lavorando bene, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che più diventa saturo il terreno edificabile, più aumenta la quantità di popolazione, la densità di popolazione, quindi il tema della viabilità in senso assoluto, degli spazi che anche qua vengono giustamente citati come luoghi per la sostenibilità e l'inclusione. Chiaramente è difficile immaginare quello che può succedere, però è abbastanza chiara la linea di interi quartieri che evolveranno, perché laddove prima c'era la casetta con 2-3 appartamentini, adesso lì appena arriva l'impresa, se può, giustamente con la legge del consumo di suolo va lì, aggredisce quella parte lì che è patrimonio, anche perché comunque, come dicevo prima, per fortuna il saldo degli abitanti è in positivo, quindi c'è bisogno di appartamenti e lì interi quartieri possono cambiare e questi cambiamenti impattano su tutto, non solo sulla viabilità, ma sulla gestione di tutti i servizi, di tutti gli spazi in brevissimo tempo. Quindi chiaramente vi piace quello che dice l'assessore dal punto di vista proprio di indirizzo, dopodiché appunto anche quando critico i crediti edilizi, non critico con il sé sull'intervento puntuale, perché sull'intervento puntuale quello è impatta poco, però immagino nel giro di 10, 15, 20 anni cosa potrebbe
potrebbe succedere. Chiaramente ci sono delle opere in sospeso che sono collegate proprio al tema urbanistico, che quelle sì, si svuotano la città. A me è piaciuto il consigliere Farinati che ha parlato della Bretella della Mela di Sant'Ilario, perché dovrebbero essere, potenzialmente potrebbero essere l'inizio e la fine di questa famosa tangenziale, cioè spostare il traffico dal centro. Quello che a me dispiace rispetto a questo è che invece che partire da un'opera pensata e immaginata e di conseguenza andare a costruire interventi puntuali, si è fatto viceversa, si fanno interventi puntuali e dopo si vedrà se si riesce a fare qualcos'altro. E anche questo non mi soddisfa molto come strategia operativa. Chiaramente anche qua sappiamo che competenza è più della provincia, però anche lì un po' più di presidio del tema. Quello sì. Perché? Perché effettivamente ci sono dei temi che andrebbero presidiati di più, non dico che sia facile, assolutamente, però fuggono. Il tema del traffico a Rovereto è decennale e ancora lì. Giustamente davanti a Piazzale Orsi passano i tir, ma davanti a Piazzale Orsi abbiamo la gente che attraversa, benché ci sia un sottopassaggio e benché ci siano gli stessi pedonali a nord, la gente attraversa dritto. E non poco. E vabbè, questo è, chiaramente si fa il possibile, però si potrebbe fare di più. Ecco, da questo punto di vista qua non ho ben chiaro, ma farò domande in altre sedi, come per esempio Station for Transformation può impattare su sostenibilità, inclusione e rigenerazione urbana, nel senso che mi sfugge un po', e il tema del PUMS, mobilità sostenibile. Qua assessore lo sa, io giro in bicicletta, sono consigliere comunale dal 2015 e i ciclabili sono ancora quelle. Anzi, si va a ritracciare i vecchi ciclabili che forse sarebbe stato meglio di tutto quasi cancellare, ma faccio riferimento a quelle che si trovano tra marciapiede e parcheggio, con sempre il rischio qualcuno che si apre la portiera mentre tu passi, che non è mai piacevole. Anche questo è un tema annoso, si fa fatica a portarlo avanti, poi arriva l'assessore Faik e tira le righe nuove, perché a un certo punto ha i soldi e tira le righe nuove. Queste righe nuove, anche in via Baracchieri, riasfaltata un anno fa con le righe nuove, non è passato un anno, ci siamo andati sopra sulle righe identiche, rifatte, perché la gente se lo chiede, ma l'ho appena fatto, un anno fa, hanno fatto le righe nuove, che ci vanno sopra di nuovo? La gente si fa queste domande, sono state fatte, boh, non lo so, pongo la domanda, però per dire che ci sono dei temi che effettivamente potrebbero far cambiare la città e andrebbero presidiati. Non è facile, ne sono assolutamente consapevole, ecco perché, e torno a quello che ho detto all'inizio, mi piacerebbe un documento meno ampolloso, meno ricco di grandi cose, perché dopo la fin fine la gente dice sì, vabbè, ok, mi prometti, ma poi la fin fine, le ciclabili, le stesse vent'anni fa, ecco. Mi piacerebbe bello essere un po' piaciuti, puntare dritto al sodo e cercare quindi di portare a casa magari un risultato piuttosto che prometterne 10 e portarne a casa mezzo, ecco. E vabbè, su l'assessore Carlo Fai, opere pubbliche, ecco, in realtà quello già detto non aggiungerei molto di più. Mi sembra che faccia una mala amministrazione, ci vuole anche quella, assolutamente, ho sempre sostenuto come la buona politica di una città passa anche per sistemare i piccoli problemi, la buca, il senso unico, la segnaletica, l'auto abbandonata, perché alla fin fine questa è la gente che vuole. Quindi bisogna riuscire a essere equilibrati e lavorare sui due livelli, se non bisogna fare sempre solo interventi micro puntuali, ma neanche sempre solo volare alto e avere le visioni di cui prima l'ex assessore Farinati. E tema rifiuti con l'assessore Pozzer, anche lì dal punto di vista strategico abbiamo fatto questo incontro in commissione e è un temone, anche in commissione io mi sono permesso di andare dritto per dritto al sodo, si parla tanto di transizione ecologica, però alla fin fine siamo purtroppo schiavi di un mercato, siamo inondati da prodotti cinesi a basso prezzo, questo non dipende da noi, ma con tutti gli sforzi che facciamo a staccare etichette da una bottiglietta dall'altra, poi
dove ci arrivano camionate di prodotti cinesi che non rispettano la normativa europea o fingono di rispettarle, non si sa come sono prodotti e ci finiscono dentro. Addirittura mi aveva colpito molto, l'ho fatto presente in commissione, il tema dei vestiti. Il CRM non riesce più a smaltire tutti i vestiti che gli arrivano perché gli ne arrivano troppi per colpa del fast fashion. Il fast fashion, cito me stesso in commissione, più di 10 anni che sento parlare di fast fashion, ma la curva che ci ha fatto vedere Dolomiti era un trend in crescita costantissimo, quindi è 10 anni che tutti sanno che c'è quel problema e impatto zero, continuano inesorabilmente a aumentare le quantità di rifiuti di vestiti, che tra l'altro sono rifiuti non riciclabili, assolutamente non riciclabili. Cosa fa Dolomiti? Si dice, aumentiamo lo spazio di stoccaggio, perché l'azienda che poi li ritira non ha la capacità di smaltimento delle quantità che abbiamo noi. Ok, risolto il problema? No. È colpa nostra? No. Però è per dire che a un certo punto bisognerebbe anche riuscire a prendere il sacco dalla Cina. Il sacco dalla Cina vuol dire che, lo sappiamo tutti, basterebbero 2 leggi sui mercati per riequilibrare questa cosa ed evitare queste dinamiche. Anche perché dopo succede, cito sempre me stesso, che è virtuoso il cittadino che può permettersi il vestito 100% riciclabile, perché il suo vestito è 100% cotone, lo posso riciclare, 100% lano lo posso riciclare, mentre il cittadino, che però costa magari 10 volte l'altro, il cittadino che invece per motivi economici alla fine va a comprarsi il vestitino non riciclabile, alla fine si deve anche sentire in colpa perché non ha fatto l'acquisto sostenibile, quando in realtà è quello che non se lo può permettere. E, ecco, piccola parentesi su il percorso Plastic Free, Consiglio Comunale, io presente, 24 marzo 2021 abbiamo votato una mozione per togliere la plastica. Abbiamo bicchieri di plastica lì, io non so cosa ne abbiamo fatto di quella mozione, ero l'unico che non voleva votarla. Ma non volevo votarla perché mi sembrava ridicolo, se lo votiamo una mozione contro la plastica e poi la siamo tutti, no ma non lo usiamo, non lo usiamo, non lo usiamo, la usiamo, tanto che qua scopre che adesso il comune si impegna in un percorso per Plastic Free, ma l'abbiamo già votato nel 2021, 24 marzo del 2021, abbiamo già votato. Allora cosa lo facciamo? Lo facciamo per retorica, per farci vedere belli, o ci crediamo veramente? Non lo so, comunque fatto sta che i bicchieri di plastica ci sono laddove non dovrebbero esserci. La plastica usa e getta l'ho difesa, perché ho detto immaginate un mondo senza plastica usa e getta, ormai 4 anni fa, però vabbè, adesso facciamo anche questo percorso. E per quanto riguarda, vabbè, assessore Mirandi, mi piace molto il passaggio dove si parla di collaborazione pubblico e privato, perché? Perché effettivamente tutti i temi che ho già trattato prima, quindi della denatalità, si intersecano anche a una situazione sociale descritta molto bene, per cui i nuclei familiari sono molto più frammentati, cioè è proprio diversa la struttura sociale del nostro territorio e questo la rende più debole, perché laddove la famiglia è più frammentata per mille motivi, tutti assolutamente legittimi, quindi non è un giudizio ma un dato, chiaramente il carico che c'è sull'ente pubblico e sulla comunità aumenta, perché tutti sappiamo che laddove non può la famiglia deve intervenire qualcun altro, no? Nel caso degli anziani soli, una volta, non quando ero piccolo io perché non ho capitato, ma prima ancora, l'anziano solo stava in casa con i figli e quindi l'impatto è maggiore laddove gli anziani invecchiano e i giovani diminuiscono, quindi sarà effettivamente un problema ed ecco perché non può risolvere tutto l'ente pubblico, non si può scaricare tutto sul privato, bisogna lavorare insieme, quindi da quel punto di vista lì ben venga. Dopodiché io guardo e mi dico ok, ma alla fine chi è che si farà carico di, cioè chi è che prende sulle spalle queste dinamiche? Alla fine saranno i sani, tra virgolette sani, nel senso di situazioni sane, situazioni dove per fortuna, grazie al cielo, grossi problemi non ce ne sono, quindi non le situazioni fragili. però quelle si troveranno a dover gestire tante dinamiche, cioè le associazioni che adesso sono in difficoltà. Sappiamo, ce ne abbiamo tante, lavoreremo per fortuna ricchissima di associazioni, è uno dei nostri pregi, però chiaramente sono sempre più in mano a persone di una certa età. Guardiamo nell'ambito dello sport, guardiamo anche nell'organizzazione.
Come giustamente citato, non è solo un benessere fisico, ma anche un benessere psicologico, sociale, emotivo. Quindi è un bel obiettivo anche questo, mica roba da scherzi, cioè, tanto tanto complicato, bellissimo, per carità, puntiamo alla luna, da qualche parte arriveremo, però è molto, molto ambizioso. Per quanto riguarda l'assessora Valduga, lì si parla tanto di cambiare anche i comportamenti, cambiare gli atteggiamenti, lavorare sulla comunità educante, anche questo è un bellissimo obiettivo, faccio fatica a immaginarlo per tutto quello che ho detto prima, no? Cioè una società che va in una direzione, chiedere a quella società di farsi carico come comunità educante, non la vedo per nulla facile, anche perché comunque la comunità di fatto è comunità quando condivide spazi, cosa che è sempre più rara, quando condivide anche abitudini, tradizioni, e questa cosa sappiamo tutti, siamo una società che nel tempo è diventata sempre più individualista, quindi riuscire a invertire la marcia è estremamente complicato, se lo facessero veretto, wow, applauso, però la vedo abbastanza complicata. E non ho tanto altro da dire per quanto riguarda, vabbè, assessore Cossari, così tutti sono contenti che ho parlato di loro, poi dopo magari se non ha parlato di me si sento offeso. Assessore Cossari, per quanto riguarda il turismo, io ho una domanda sull'ostello, però la farò un altro momento, perché abbiamo fatto una posizione per poter ampliare l'ostello, lo volete fare nella direzione di aumentare i flussi turistici, anzi sono già aumentati, aumentano i flussi turistici. Non ho ben idea se ci ne abbia fatto la nostra acquisizione riguardo all'ostello, ma al di là di questo io dico bene, Rovereto turistica, bene, facciamo di Rovereto città della parte del turismo, bene anche questo, anche se preferirei qualcos'altro, ma Rovereto era industria, Rovereto era qualcos'altro, sì, dobbiamo riuscire a farla tornare, perché quando dopo vediamo i progetti, che secondo me sono molto validi, quelli del progetto manifattura, ma anche di Trentino Sviluppo, che sono progetti molto validi, ho sempre il dubbio di quanto riesca ad avere una ricaduta reale dopo sulla città, perché se vado a vedere il commercio, quindi passo a
l'assessore Dorigotti, che mi scrive un po' troppo poco sul commercio, assessore Dorigotti, cioè poche righe sul commercio, a fronte tra l'altro, sono andato a vedere nelle tabelle, abbiamo un calo delle attività, adesso non ricordo categoria G, non so cosa corrisponda, di 8,6%, e quindi insomma sul commercio bisognerebbe trovare una modalità. Non dico che quello che si sta facendo non serve a niente, però si interseca con tutto quello che abbiamo detto, urbanistica, abitazione, il tema della comunità, sono tutte cose che si intersecano e che non sono facili da gestire. Qualcosa di più mi sarei aspettato, anche perché vado a vedere una tabella dove leggo che gli esercizi commerciali sono almeno dal 2010, non sono mai stati così bassi, almeno dal 2010, più indietro non so, quindi abbiamo anche questo problema, ma lo si vede. Abbiamo un progetto di rigenerazione urbana, si fa fatica. È colpa nostra, io l'ho detto più volte qua dentro, abbiamo Amazon, cioè Amazon, la gente fa un click e si trova le cose a casa, con tutto un traffico di furgoni, furgoncini che vanno avanti e indietro e i nostri negozi che si vedono in centro storico, una cosa che mi aveva colpito ancora qualche anno fa, negoziante fuori, che aspetta che qualcuno che entri e furgoni di Amazon ti passano davanti a consegnare merce. Non è colpa di nessuno, però è chiaro che questo è un dato che dobbiamo anche qua andare a leggere e cercare di fare il possibile. E mi ero perso un passaggio, mi mancherebbe ancora un minutino. Come detto, l'intento mio era quello di fare una chiacchierata generica su una cosa molto, diciamo così, da obiettivi strategici, perché questo era il tema, quindi la sezione strategica che non avevo potuto commentare un anno fa, sicuramente vi ho annoiato, non era questo l'intento. Quando ci sarà il dubbio con la sezione operativa entrerò nei dettagli delle varie opere e quindi cercherò di capire perché certe cose sono ancora ferme, passano gli anni e non riusciamo ad andare avanti. Grazie.
Consigliere, 39 minuti e 20 secondi. Altri interventi? Consigliere Miranda, la prego.
Buonasera. Allora, io un po' più modestamente mi concentrerò su un aspetto nello specifico, che è quello che peraltro mi riguarda in modo diretto, ovvero la delega al patto locale per la lettura. Leggiamo di più e cambieremo in meglio, è il mantra che anima ogni azione di promozione della lettura. E se fosse vero il contrario, cambiamo in meglio e leggeremo di più. Sul perché e sul come cambiamo in meglio e leggeremo di più verte il mio intervento. Intanto che intendiamoci su che cos'è questo patto. Patto per la lettura significa essere capaci di costruire relazioni e attivare iniziative in grado di agire nella realtà, di riconoscere e dare forza alle buone esperienze, di intervenire dove le difficoltà rischiano di pregiudicare la funzione e il piacere della lettura. Questo è un patto, la costruzione di una rete che moltiplica le capacità e l'efficacia di ogni parte che vi si impegna e trasforma il territorio in cui si applica. Al patto per la lettura attualmente aderiscono scuole, librerie, biblioteche, associazioni, fondazioni, musei, settori dedicati alla salute e all'assistenza sociale, singole cittadine e cittadini, per cercare di dare vita a quello che si definisce un ecosistema di relazioni in grado di promuovere nuove attività e iniziative capaci di cambiare in positivo città e territorio. In un paese che legge sempre meno, uno slogan come quello che incardina il nostro percorso del patto, e cioè leggere tutti, leggere sempre, leggere ovunque, fa capire senza tanti giri di parole la posizione e la responsabilità che ci assumiamo. questo anche per fare piacere a chi ama tanto la concretezza. L'affermazione "la cultura è di tutti" va inquadrata però. Se la consideriamo solo dal punto di vista del consumo, certamente la cultura è di tutti, di fatto non lo è. Se diversamente ci impegniamo insieme a studiare e a rispondere delle possibilità di miglioramento che la cultura offre in termini di salute e di benessere, e lo facciamo in modo tale da intervenire a livello di sistema, allora leggere tutti può diventare un desiderio condiviso, una possibilità concreta. La potenza della lettura e del libro ha a che vedere con una molteplicità di fattori di trasformazione. Dall'inizio della consigliatura a oggi, nel nostro comune, il patto ha scelto di concentrarsi in particolare su alcuni di essi, che potremo riunire sotto la definizione di welfare culturale. L'espressione welfare culturale indica un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale. Si fonda sul riconoscimento, sancito anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che come dice Trump, che ha avuto la tracotanza di fare uscire gli Stati Uniti dall'OMS, dell'efficacia di alcune specifiche attività culturali, artistiche e creative come fattore di promozione della salute, di benessere soggettivo e di soddisfazione per la vita, di contrasto alle disuguaglianze di salute e coesione sociale, di invecchiamento attivo, di inclusione e di empowerment per persone con disabilità e per persone in condizioni di marginalizzazione o svantaggio anche estremo, di supporto alla relazione, di supporto alla relazione di cura, inoltre mitigante e ritardante per alcune condizioni degenerative. Tutto ciò su quali dati e base scientifica, sempre per dare a noi degli argomenti molto solidi e robusti attraverso cui fare analisi dei problemi e fare programmazione, e anche per dare quel po' di soddisfazione a cui sempre un po' lamenta che non forniamo sufficienti dati. Il rapporto dell'OMS del 2019 sintetizza le evidenze globali sul ruolo delle arti nel migliorare la salute e il benessere, con un focus specifico sulla regione europea. E come intende realizzare ciò il nostro patto? Bene, mi avvio verso dei temi molto vicini al fare. Con una politica che si sviluppa lungo un arco di tempo sufficientemente ampio per produrre una serie di esiti, tra i quali quello della prescrizione sociale applicata all'esperienza culturale anche della lettura. Che cos'è la prescrizione sociale? La prescrizione sociale è un mezzo che consente di connettere i pazienti a una serie di servizi non clinici presenti nella comunità per migliorare la loro salute e il loro benessere. La prescrizione sociale si basa su evidenze scientifiche, le quali dimostrano che affrontare le esigenze legate alle determinanti sociali della salute è fondamentale per poter migliorare la stessa sostenibilità dei sistemi sanitari, favorire l'accesso alle cure, promuovere inclusione sociale, la salute e il benessere nelle persone e nelle comunità. Ecco perché affermiamo il motto "leggere tutti, sempre, ovunque" e lo mettiamo in pratica. Nel mese di ottobre 2024 è stato organizzato un primo incontro pubblico dedicato al patto per la lettura nella cornice della nuova consigliatura. All'incontro pubblico hanno partecipato circa 70 persone, rappresentanti di una varietà di realtà che operano sul territorio e che mostrano attenzione e desiderio di partecipazione. Oggi gli aderenti sono circa 80, più o meno il doppio di quando siamo partiti. Nel mese di dicembre 2024 si sono tenuti 3 incontri specifici di area. Abbiamo infatti convocato gli aderenti al patto chiedendo loro di scegliere di inserirsi in una delle 3 macro aree: leggere tutti, leggere sempre, leggere ovunque, per poterci conoscere meglio e andare insieme a costituire le premesse per la formazione di 3 tavoli di lavoro. Nella stessa occasione abbiamo presentato i bandi del Centro Nazionale per la Lettura, una risorsa importante a livello nazionale per attrarre risorse e per ampliare la rete di soggetti con i quali costruire rapporti di collaborazione anche oltre la dimensione strettamente locale, a livello extracomunale e regionale. Dall'inizio del 2025 ci siamo mossi dando risalto a iniziative varie, alle quali abbiamo invitato a partecipare soprattutto le scuole, e qui alcuni esempi: bandi e campagne di promozione della lettura del Centro Nazionale per la Lettura, la partecipazione alla Fiera del Libro di Bologna, la festa dei gruppi di lettura trentini, il bando ministeriale per le biblioteche scolastiche per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, le campagne di promozione della lettura Libriamoci e Maggio dei Libri, il Salone del Libro di Torino, dove, lo ricordo, erano presenti alcune delle più importanti realtà editoriali a livello nazionale e internazionale, che forse non lo sappiamo o non ce lo ricordiamo mai abbastanza bene, ma che hanno sede a Rovereto. Sul stimolo del patto, in accordo con le assessore Costali, Valduga e la biblioteca, abbiamo deciso di attivare il progetto di un libro dono alla nascita, che vedrà attuazione nel 2026, e la costituzione a tale scopo di un comitato scientifico di selezione. Non meno importante in questi mesi è stato inoltre il lavoro di collaborazione con le circoscrizioni e i distretti per avviare un percorso partecipato dedicato alle piccole biblioteche libere e ad altre iniziative a carattere squisitamente di quartiere, ma anche attente a valorizzare la dimensione della progettazione e produzione editoriale nella nostra città e ad approfondire il tema del turismo letterario come possibile chiave di intervento anche per il nostro territorio. Il patto ha poi stimolato l'adesione al programma culturale dedicato a biblioteche e librerie intitolato Rifugi, in collaborazione con i centri antiviolenza, le case rifugio, Percorso Donna APS e Fondazione Giulia Cecchettini. Un impegno condiviso anche qui in modo trasversale, oltre che con la biblioteca, con l'assessore alla cultura, all'istruzione e con delega alle pari opportunità e assessore alle politiche sociali. Nei mesi scorsi, per rinforzare e potenziare gli elementi programmatici del patto, si è dato avvio ufficialmente e fattivamente alla collaborazione con CCV, Cultural Welfare Center, finalizzata all'elaborazione di un programma di lavoro intitolato Cantiere di immaginazione sociale, leggere ovunque, leggere sempre, tutti. CCV è il primo e ancora unico centro di competenza nazionale focalizzato su cultura e salute, riconosciuto a livello europeo come l'istituzione italiana che unisce i principali esperti ed esperte del paese nel campo dei crossover culturali, con lo scopo di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione delle relazioni sistematiche e sistemiche tra la cultura, le arti e altri ambiti di policy, in primis salute, sociale ed educazione. Nel quadro complessivo del BIT è mio dovere evidenziare che il patto per la lettura non è un divertissement, è uno strumento di governance a tutti gli effetti, riconosciuto dalla legge nazionale numero 15 del 2020, e un protocollo d'intesa tra enti pubblici e altri soggetti, pubblici e privati, che impegna le parti a definire, attuare, promuovere azioni e progetti di promozione della lettura, intesa come strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza piena e responsabile e come mezzo di conoscenza, di accesso all'informazione, di coesione e inclusione sociale. A questo proposito segnalo, dati del 2024, un trentino su quattro è analfabeta funzionale, cioè non riesce a comprendere un articolo di giornale, a distinguere le notizie false da quelle vere, a fare semplici calcoli matematici. Da delegata al patto ho inteso da subito studiare questo strumento in tutta la sua potenzialità e usarlo per accogliere i segnali di innovazione capaci di trasformare e incidere sui processi di partecipazione e benessere sociale che interessano la nostra città e l'attuale amministrazione a tutti i livelli. La sfida è avere un impatto tangibile sulla società civile, e questo stiamo facendo in un clima che cerca e trova la sinergia con le parti. E porto ad esempio di questo modo di intendere fare politica culturale il programma The Europe Challenge. La Biblioteca Tartarotti è stata selezionata all'inizio dell'estate per The Europe Challenge 2025-26, un prestigioso programma europeo che segna un traguardo significativo per questa istituzione e per la nostra città. Il progetto, intitolato Reading for Aging, ambisce a sfruttare il profondo potere della lettura per stimolare l'interazione sociale, migliorare le funzioni cognitive e arricchire la qualità della vita degli anziani non solo a Rovereto, ma con una prospettiva di impatto più ampia. The Europe Challenge è un'iniziativa annuale dedicata espressamente alle biblioteche d'Europa che connette biblioteche provenienti da diversi paesi europei, creando una dinamica rete di collaborazione e innovazione. La proposta della Biblioteca Tartarotti si è distinta tra più di 300 candidature. Ora, guidate congiuntamente dalla Biblioteca Tartarotti e dalla PSP Vannetti in qualità di main partner, il progetto proporrà una serie diversificata di attività per gli anziani. Altro che farli lavorare di più. Un programma itinerante di letture pubbliche in spazi comunitari e informali, una sezione dedicata in biblioteca con libri, audiolibri, film, materiali specifici per gli anziani, un kit di letture e un servizio di consegna a domicilio. Desidero concludere il mio intervento rivolgendo la massima attenzione a una considerazione. I libri sono ambasciatori di pace. Nel secondo dopoguerra le forze alleate e le principali istituzioni umanitarie convogliarono i loro interventi per rivendicare i diritti dell'infanzia e per rispondere ai bisogni psicologici e interiori dei bambini. I nuovi studi nel campo della psicologia infantile portarono alla luce gli effetti negativi dei traumi vissuti in tenera età, come la separazione dai genitori, le esperienze di morte e sofferenza, l'esposizione alla fame e alla violenza assoluta. Questa consapevolezza, unita alla conseguenza urgente di ricomporre il tessuto sociale valoriale, portò alla nascita allora di strumenti e iniziative umanitarie con l'obiettivo di ristabilire e salvaguardare l'infanzia e i suoi diritti fondamentali. Il Patto non può perdere di vista questa grande lezione e in relazione a cosa sta accadendo oggi sentiamo ancora più forte la necessità di farla nostra e di essere dalla parte dei bambini, soprattutto quelli più fragili. Grazie.
A lei, consigliera, 15 minuti e 10 secondi. Siamo a cavallo delle 23. C'è per caso un altro intervento? Posso sapere quanti interventi preventiviamo, visto che abbiamo già preventivato la serata di martedì? 1, 2, 3... 4, 5, qualcuno va a prenotarci adesso per un ultimo, qualcuno fa un intervento veloce, così grandi io non penso. Il suo è veloce? Facciamo un intervento alla consigliera. Ecco, abbiamo fatto un patto, ovvio che noi il consiglio di martedì, c'è anche la delibera del consolidato che è tecnica, quindi bisogna chiudere. Così alla Bresciani e poi ci aggiorniamo, ok? Prego.
I dati che emergono dal DUP e da ISPAT ci consegnano un quadro molto chiaro, ma anche molto impegnativo. Il nostro territorio, come l'intero Trentino, sta cambiando profondamente. Non parliamo di un futuro lontano, ma di una realtà che viviamo già oggi e che ci tocca da vicino. La popolazione invecchia. Gli anziani sono ormai molti di più dei giovani. Pensiamo che in provincia di Trento per ogni 100 giovani ci siano quasi 180 anziani. A Rovereto addirittura quasi 200. Cresce anche l'indice di dipendenza. Significa che rispetto a chi lavora e produce reddito aumenta il numero di persone che hanno bisogno di sostegno. Sono numeri che da soli ci dicono quanto sia urgente prepararsi ad affrontare questo scenario. Ma non sono solo statistiche,
dietro a questi dati ci sono storie vere, volti concreti, che incontriamo tutti i giorni. Gli anziani che vivono soli, spesso con fragilità, crescenti e senza una rete familiare vicina, le famiglie sempre più piccole che devono dividersi tra lavoro e cura dei figli o dei genitori, i genitori che fanno fatica a conciliare orari di lavoro e bisogni familiari, e i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro, con contratti precari e redditi insufficienti a costruire un futuro solido. È su queste persone che dobbiamo posare lo sguardo, prima ancora che sui grafici. Il tema della denatalità, come diceva appunto il consigliere Chemotti, e dell'invecchiamento non può essere ridotto a un'emergenza del momento e richiede invece, come appunto stiamo facendo, risposte lunghe, strutturali e coraggiose. Sul fronte sociale e sanitario dobbiamo rafforzare i servizi domiciliari che rappresentano la prima risposta al bisogno di assistenza, sostenere le RSA che oggi vivono difficoltà strutturali e organizzative e potenziare lo spazio argento che già oggi rappresenta un presidio importante di orientamento e accompagnamento per gli anziani e le loro famiglie. Sul fronte economico servono politiche che diano respiro alle famiglie, in particolare a quelle monoreddito, oggi tra le più penalizzate, e misure che riducano i costi legati alla cura, che gravano in modo pesante sui bilanci familiari. Sul fronte abitativo va promosso un modello che renda la casa accessibile ai giovani, ma che al tempo stesso favorisca forme innovative di coabitazione, di vicinato solidale, dove anziani e giovani possono sostenersi reciprocamente. E sul fronte culturale e comunitario occorre valorizzare l'invecchiamento attivo, il volontariato, le università delle terze età, i centri sociali, le associazioni, spazi in cui gli anziani possano continuare a sentirsi parte viva della comunità, portando esperienza, memoria e anche tempo a disposizione. Gli anziani non devono essere percepiti soltanto come un bisogno, ma come una risorsa preziosa e insostituibile per la nostra società. Se non affrontiamo questi nodi con lucidità e visione, il rischio è quello di una società che si restringe, che diventa più fragile e più disuguale. E accanto a questo scenario, un altro tema che oggi discutiamo tocca una delle questioni più delicate e decisive per il futuro della nostra comunità, la capacità appunto di sostenere le famiglie, i bambini in condizioni di vulnerabilità e le persone con disabilità, affinché nessuno resti indietro. Il programma PIP ha permesso in questi anni di realizzare 30 interventi educativi domiciliari con l'obiettivo di prevenire separazioni traumatiche e ingiustificate tra bambini e famiglie di origine. È un approccio che mette al centro la prevenzione, la prossimità e il rafforzamento delle capacità genitoriali. Significa ridurre le disuguaglianze sociali, contrastare la dispersione scolastica e promuovere la coesione comunitaria. Per quanto riguarda le persone con disabilità, i dati ci mostrano un quadro in evoluzione. Negli inserimenti semi-residenziali e residenziali, i numeri restano pressoché stabili, con una lieve riduzione negli ultimi anni. Parallelamente, invece, cresce in modo significativo l'esperienza dell'abitare sociale e dei progetti di vita autonoma, passati da 18 beneficiari nel 2022 a 26 nel 2024. Oggi sono 7 le persone che stanno sperimentando percorsi di vita indipendente, 3 delle quali sostenuta dal PNRR. Non parliamo di numeri, come ho detto prima, ma di traiettorie di vita, giovani e adulti con disabilità che provano ad abitare da soli o con amici, a gestire il proprio tempo, a partecipare attivamente alla vita di comunità con il loro progetto di vita. Un passo straordinario verso la piena cittadinanza che non elimina il bisogno di sostegno, ma che lo trasforma in accompagnamento e opportunità. Riteniamo che sia proprio questa la strada da consolidare, continuare a investire sull'inclusione, anche sulla scolastica e lavorativa, rafforzare percorsi di prevenzione familiare che aiutino a evitare l'ostracizzazione dei minori, promuovere esperienze innovative di autonomia per le persone con disabilità, rendendole accessibili e sempre più famiglie, e garantire la collaborazione con il terzo settore, che resti un pilastro del nostro sistema di welfare territoriale, perché nessun ente pubblico da solo può affrontare sfide così grandi.
Sono convinta che la politica debba avere il coraggio di guardare oltre l'oggi. Il nostro compito è tenere insieme crescita economica, giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Non possiamo lasciare che il peso dell'invecchiamento e dei cambiamenti demografici cada solo sulle famiglie o solo sui servizi. E la risposta deve essere collettiva, comunitaria e inclusiva. La dignità di una comunità si misura sulla capacità di prendersi cura dei più fragili. La sfida dei prossimi anni sarà dunque quella di trasformare l'esperienza pilota in parte consolidante, di fare il sistema e di non lasciare nessuno indietro. E solo così il nostro territorio potrà restare un luogo in cui ogni persona, bambino, adulta, anziana o con disabilità, possa sentirsi parte inclusiva e valorizzata. Grazie.
A lei, consigliera, il suo intervento è stato di 6 minuti e 40. Quindi ci aggiorniamo a martedì 30 e giustamente raccomando la puntualità. Buonanotte, ci vediamo.